Pronto.
Bene, allora, ben trovati a tutti. Ultima lezione praticamente sulla comunicazione. Questa sera Andrea Gori e andremo a vedere quello che succede sui social, sul web, quello che è la parte, diciamo, di intrattenimento internet, come interfacciarsi con questo ambiente. Da subito lui che siamo già in ritardo.
Mi piace che hai usato la parola intrattenimento, perché l'ho usata anch'io ed è un fattore chiave. Chi di voi ha letto Baricco The Game qua dentro? Libro di 2 o 3 anni fa. Come può dirvi il vostro collega, secondo Baricco il gioco, cioè l'esperienza ludica, non inteso nel senso di videogiochi, ma in generale le meccaniche ludiche sono una delle basi su cui si basa oggi la nostra società. Che sia una cosa positiva o negativa, questo sta a ognuno deciderlo, però è indubbio che i social network e tanti mezzi di comunicazione oggi ci vogliono, non dico giocosi, ma diciamo che mettono in atto alcune strategie che portano gli utenti a giocare con i contenuti, giocare in senso ampio, quindi a entrare in una dinamica un po' particolare che è completamente l'opposto di quello che era fino a qualche anno fa. L'altra settimana scorsa avete parlato con Giorgio, insomma, che è in questo mondo da molto più di me, è un esponente della scrittura classica, per quanto anche lui sia bravissimo sui social e a comunicare, però il mondo di cui diciamo Giorgio faceva parte, tantissimi giornalisti e comunicatori facevano parte, era il mondo in cui i manuali di istruzioni stavano tipo in una teca così, con la chiave, e la chiave ce l'aveva il bibliotecario, l'amministratore delegato. Oggi tutto lo scibile umano è a disposizione di tutti, c'è un enorme calderone di contenuti online e le persone che riescono a destreggiarsi sono lato utente, chi riesce a accedere e a trovare le informazioni che cercano, lato scrittore o creatore di contenuti, quello che questa grande massa di informazioni riesce a veicolarla in una maniera adatta a un pubblico specifico. Piccola premessa, io sono Andrea Gori, sono quarta generazione di ristoratori a Firenze, la trattoria di famiglia. Io sono biologo, ricercatore molecolare, diciamo quella è la mia tesi. Poi ho fatto un anno di laboratorio, i ritmi erano un po' troppo lenti all'epoca, perché ora la biologia in realtà va molto più veloce, ma diciamo laureato nel 99 andava molto piano. Dopo 3 anni di finanziamenti comunitari, progettazione europei, bandi, mio babbo mi dice allo scoccare dei miei 30 anni, guarda, se ti interessa la trattoria di famiglia affacciati ora, perché noi cominciamo a essere anziani e se c'hai voglia affacciati. Mi affaccio, mi aveva sempre incuriosito, l'unica cosa rimasta in disparte era il vino. Poi ho detto vabbè, sapete quando chi di voi ha un'azienda di famiglia o ci è entrato dentro sa che è importante trovare la propria nicchia, il proprio posto dove nessuno viene a pestarti i piedi, soprattutto tuo babbo, tuo zio, la nonna, nonno, io ce l'avevo tutti, ognuno aveva la sua e io ovviamente l'unico posto libero era giù in cantina. E allora mi sono piazzato. Prego. Vabbè, tanto il tono è questo. E quindi dicevamo che il posto mio me lo sono trovato in cantina. E allora ho detto, vabbè, allora facciamoci un corso di sommelier. Io ero praticamente astemio, cioè la birra, doppio malto, queste considerazioni molto basilari. Scoperto dopo, doppio malto è assurdo, l'avete studiato tutti al corso, ma all'epoca per me c'era solo quella distinzione. Il vino non mi interessava, me lo sono fatto all'inizio piacere per cominciare a lavorare lì dentro. Era la mia moglie dell'epoca che piaceva più il vino, lei era tedesca, dice, ma come in Italia non bevete vino dalla mattina alla sera? Lei era una tedesca strana che odiava la birra, ha detto vabbè, allora beviamo vino. Quindi siamo scritti insieme al corso, poi lei non ha continuato, io sì. E devo dirvi che l'aspetto che più mi piaceva del vino non era tanto il vino in sé, quasi quasi ci sono arrivato dopo a entusiasmarmi e diventare un cosiddetto wine lover. All'inizio mi piaceva l'aspetto della comunicazione, cioè il fatto che in un bicchiere di vino ci fosse un universo mondo di contenuti così gigantesco, racchiuso come se fosse il genere in una lampada e che in quel momento pochi riuscivano a esprimere. Stiamo parlando del 2002-2003, c'era Gambe Rosso, c'era Luca Maroni, online c'erano qualche blog in qua e in là, l'e-commerce c'era Esperia, se qualcuno di voi l'ha sentito dire, un prototipo di e-commerce del food un po' antesignano di quello sarebbe stato poi Italy per certi versi, ma era ancora le prime edizioni di Taste a Firenze, quale prima edizione del Golosario, ma diciamo online era veramente, di contenuti sul vino pochissimi. Io decido che per mi prende la voglia di fare concorsi ICE, io sono un tipo molto competitivo, no, non di corsa, palestra, ma insomma, però in generale su quello, quando c'è un concorso mi ci iscrivo, e c'erano tutti i concorsi, il miglior sommelier della Toscana, il master del Sangiovese, infatti sono venuto spesso qui a Forlì, anzi non era qua, per il master del Sangiovese, e per allenarmi a fare questi corsi c'è una fase in cui, non so, avete visto qualche concorso, no? A un certo punto il sommelier è chiamato a degustare un vino, a volte a azzeccarlo alla cieca, ma quello più importante è proprio presentarlo, far capire agli ispettori che l'hanno capito. Allora io comincio, dico vabbè, c'è un ristorante, devo far conoscere il vino, mi devo allenare, allora ogni venerdì organizzo delle cene a tema con dei vini e mi piazzo lì e all'epoca la divisa ICE, perché la mia era una trattoria di famiglia dove si beveva il vino della casa, quindi con la divisa la sommelier facevo vedere lo stacco un po' dal vino della casa ai vini un pochino più particolari, cosiddetti, se non proprio fine wines, comunque vini un po' più di livello, e mi riprendevo con una piccola telecamerina, di quelle, insomma, ora sono sparite perché ora sono i telefonini, ma all'epoca c'erano queste telecamerine a 100-150 euro, e mi riprendevo mentre degustavo i vini. Questi video poi in teoria me li riguardavo e imparavo a degustare meglio. Poi alla fine è andata anche bene, sono numero 2 in Europa, ho vinto i Toscani, diversi piazzamenti nazionali, insomma, diciamo che qualcosa è servito. Ma a quel punto, in quei giorni lì, nasceva Twitter, pensate quanto tempo fa era. Non c'era Facebook, c'era YouTube, che nasce nel 2003 più o meno. E allora dico, vabbè, invece già che ci sono, già che li faccio, perché non li metto online? Tanto vabbè, anche perché era più comodo andare a vederli online che andare a ricercarseli. All'epoca i telefonini non c'avevano i video, all'epoca dovevate scaricarveli comunque su un computer e poi andate a rivederli. Quindi vabbè, mettiamo su YouTube, tanto li appoggio lì e me li guardo. Addirittura c'era MySpace. Chi di voi qui aveva un profilo MySpace? Ah, ecco, meno male, non sono l'unico. Ecco, MySpace era particolare, nato un po' attorno alla musica, ma era una specie di web privato, piccolino, dove ognuno aveva appunto il suo spazio, la sua via, l'indirizzo, e ci metteva un po', era un po' la cameretta da sedicenne, cioè ci mettevi il post di Samantha Fox, anche questo fa vedere quanto sono vecchio, ci mettevi insomma quello che ti piaceva, le musiche, e io ci mettevo i video del vino anche lì, perché ho detto vabbè, mettiamoli. Mi accorgo piano piano che la gente comincia a vedere questi video, perché oltre a farli lì ho cominciato a farli anche quando mi invitavano come sommelier o come, anzi all'epoca come sommelier, anzi come ristoratore, per assaggiare vini io ne approfittavo per degustare e facevo dei video o dei podcast e mettevo anche quelli su podcast, stiamo parlando del 2005, cioè quando spiegare cos'era un podcast era fantascienza, oggi tutti voi, penso che di voi va a correre, anche io in una piccolissima limitata mia attività fisica, quando esco mi sento un podcast, quando sono in coda in macchina, quando sono in auto, avvenendo qua giù, mi sono sentito le battaglie di Barbero, di Maratona, Salamina, eccetera. Ecco, i podcast oggi sono mainstream, si potrebbe dire, cioè qualcuno paga per ascoltare podcast, all'epoca non c'era niente, e allora comincio a mettere sui video su YouTube, i tweet su Twitter e il podcast su iTunes, e piano piano la gente comincia a seguirmi. Io quando vado alla presentazione di un vino, torno a casa, butto questa roba online, ma veramente bruta, senza particolari elaborazioni, e la gente comincia a seguirmi, perché invece di andare alla manifestazione dice, ma se c'è andato Andrea, vediamo un po' che è successo. Quindi in pratica mi trasformo un po' in cronista del vino e degli eventi del vino. La fortuna, vabbè, di stare in Toscana, ma in realtà anche qua giù, è che è pieno comunque, e anche all'epoca era pieno di eventi del vino. l'eccellenza di Toscana, insomma, quando venivano presentati i cinque grappoli all'epoca della guida ICE, ma tante altre manifestazioni, e comincio a parlarne, vedo che la gente comincia a seguirmi, e poi la gente comincia a venire in trattoria da me: ah, ma è qui che fai video? Cioè, sì, è la sala, io sono qua, non è che andare a vedere le location di Harry Potter, ma insomma, ecco, la gente veniva a vedere dove venivano girati questi video. Quindi capite bene che io avevo la fortuna, se fossi stato professore della Bocconi avrei detto la Blue Ocean Strategy, no? Il Blue Ocean Strategy è in un mare blu in cui non c'è nessuno, e quindi tutto quello che tu fai ha successo perché sei da solo. All'epoca, pensate, Twitter con 100 persone in Italia, Facebook, io mi sono iscritto perlomeno per i primi 3-4 anni, era solo in inglese e non c'era nessuno. Io me l'ho iscritto per andare a vedere i miei compagni di liceo dove erano, cioè proprio motivo originario di Facebook. E quindi, e figuratevi se quelli che c'erano, che scrivevano di vino, avevano qualcosa su online, nessuno lo faceva. E dopo aver messo video, post, eccetera, apro il mio blog che si chiama Vino da Burde, quindi in realtà era un blog, io ho letto un manuale, business blog, libro del Sole 24 Ore, e c'era scritto: voi aprite un blog per la vostra attività. All'epoca appunto c'era il blog, andava di moda, e scrivete quello che succede nella vostra attività. Vabbè, io pari comincio a scrivere quello che succede, quindi che piatti cuciniamo, che vini ci abbiniamo e raccontiamo i vini. Ecco, questo all'epoca era appunto 2005-2006, i video avevano successo, ma cosa succedeva? Google, che era ancora avido di contenuti e non era una pseudo prima pagina di giornale come ora. Se ora scrivete qualcosa su Google, più che arrivarvi il risultato più rilevante, vi arriva l'ultimo risultato. All'epoca, e mi sembra quasi fantascienza a raccontarlo, quando scrivi una cosa su Google tirava fuori il miglior articolo possibile su quell'argomento. Oggi come minimo è in terza pagina, perché prima ci sono le varie mischierate, gli aggiornamenti, la chiappa click, l'e-commerce. Cercate un vino, le prime due pagine sono annunci di chi ve lo vuole vendere. All'epoca le prime pagine c'ero sempre, se io ne avevo parlato, c'ero io, c'era il mio video, c'era il mio podcast, c'era il mio blog, Vino da Burde, perché Google all'epoca indicizzava i blog basati su WordPress, li indicizzava in maniera istantanea. Quindi io scrivevo una cosa la sera, il giorno dopo Google lo in ranking era altissimo, chi cercava quel vino o cose simili trovava, dice: ma che cacchio è sto Andrea Gori? Ecco, piano piano cominciano a invitarmi, perché si accorgono che chi cerca i loro vini, prima di trovare magari addirittura il sito, all'epoca non tutte le cantine avevano i siti, prima di trovare il sito della cantina trovavano il mio blog, dice: ma che cacchio è sto Andrea Gori? Quindi all'epoca, ti assicuro, non è che scrivessi, cioè nemmeno ora scrivo granché, ma all'epoca mi è sempre piaciuto scrivere, ma per scrivere di vino un po' devi berne, un po' devi praticare. Ho detto: vabbè, allora nessun problema, d'ora in poi un post al giorno. Allora, quel post al giorno oggi sono circa, non lo so, 30.000, 35.000. Insomma, io praticamente da allora, mannaggia a me, ho scritto praticamente 1,2 post al giorno, quindi vuol dire circa dalle 5 alle 600 battute, ma spesso anche di più, ogni giorno della mia vita. Qualche volta ne scrivevo di più e quindi qualche giorno stavo un po' piatto. Però mi ero messo lì proprio di buzzo buono, ho detto: devo imparare. E quindi, come dico sempre, non ci sono tante ricette segrete. O hai talento, oppure ti metti lì e ti fai le tue famose 10.000 ore che ti permettono di diventare un po' qualcuno. Nel nostro ambito sono 10.000 vini. Quindi io, dopo aver scritto 10.000 vini, 10.000 descrizioni, degustazioni, eccetera, ero contentissimo col mio blog, che quando c'era Blogbubble, anche questo, chi se lo ricorda Blogbubble? Era una cosa fighissima, in realtà ansiogena a palla, era la classifica dei blog più influenti d'Italia. All'epoca, quando c'ero io, c'era il numero uno, era un comico, Beppe Grillo, che all'epoca era ancora poco più di un comico, all'epoca. Intorno ai primi 10 c'era Sofri, Luca Sofri, che ora appunto è editore, c'era Gramellini, insomma eravamo... faceva specie, no? Che io ero fra i primi 50 in una classifica dove c'era Gramellini, Sofri e tanti altri giornalisti che si linkavano fra di loro in maniera da scalare la classifica. Ecco, io ero arrivato, mi sembra, al numero 30 in Italia, cioè, scrivendo di vino, e c'avevo tutti i giornalisti dell'epoca che scrivevano di vino, che avevano cominciato, scriviamo un blog, che erano tutti dietro di me. Pignataro, cosa, tutto. Cioè, questa era una soddisfazione incredibile. Venne invitato a Squisito qui a San Patrignano per parlare, e quindi io pensavo di essere arrivato. Poi sono arrivati i social network e hanno rimescolato tutto, perché non c'era più Google per trovare contenuti, la gente non andava sui siti, la gente scrollava infinitamente la pagina di Facebook o di Twitter o di Instagram o di quello che è venuto dopo in cerca di contenuti, e quindi il mio lavoro si è sempre dovuto aggiornare. E oggi direi che è un qualcosa di un pochino più complesso. Io ho avuto la fortuna di iniziare un momento in cui veramente non c'era niente. Oggi invece il panorama è vastissimo e chi vuole cominciare a parlare, a scrivere di vino sui social network potrebbe essere un pochino spaventato. Se non che va di moda un paio di anni dire che i social network, ci sarebbe da scrivere generalisti, se non sono proprio morti non vanno molto bene, avete visto i tagli a Facebook, i tagli a Twitter, perlomeno i social network generici è probabile, per fortuna, che abbiano fatto il loro tempo, cioè che si sia un po' esaurito questa, non so se avete figli, nipoti, cugini, giovani, generazione Z, rispetto alla nostra generazione che sembriamo degli esibizionisti incalliti, loro non hanno grande voglia di esporsi, di pubblicare ogni minuto le loro vite. Noi invece, io mi ricordo Twitter, la gente dice, ah, ora mi fa un caffè, ah, buono sto caffè. Cioè, la gente si metteva lì a raccontare la sua giornata come se qualcuno gli fregasse qualcosa. Ma la cosa buffa è che qualcuno interessava, perché nessun altro lo faceva. Oggi invece, completamente contrario, i social network sono morti, e se anche, ora ci torneremo, quello più importante che oggi è TikTok. Chi di voi qui sta su TikTok? Spoiler, dovreste esserci, bravo. Se volete comunicare qualcosa di nuovo nel mondo del vino, cioè nessuno vi obbliga ovviamente. TikTok, per chi lo usa, non ha niente di simile né a Instagram né a Facebook. Guardandolo bene, è una specie di TV con infiniti canali, in cui voi scrollate e vi trovate di fronte video più o meno divertenti, fatti bene, fatti male, brutti, gente vestita, gente nuda, gente salta, gente che corre, gente che balla, gente che beve vino. Quindi c'è un po' di tutto. E in pratica è la nuova televisione, cioè la gente, io vedo anche i miei nipoti, io, i miei figli no, perché per fortuna i social non li garbano, ma i miei nipoti hanno 16 anni, si piazzano a mangiare col telefonino, e scrollano all'infinito questi video TikTok, soffermandosi su quello che li fa un pochino più ridere. Ecco, questo capite bene che di social non c'è niente, perché non commentano, non fanno vedere altri questi video, stanno lì e in qualche modo passivamente ricevono questa informazione. Oggi, dicevo, c'è talmente tanto contenuto che verrebbe da scrivere che in questo momento internet è pieno. Cioè, come si fa a pensare di dare il proprio contributo oggi su internet che è pieno? Peccato che questa maglietta e questa frase in realtà è stata scritta nel 96. Nel 96, quando gli utenti di Usenet, Compunet, non c'erano nemmeno io all'epoca, erano le prime bulletin board, insomma, della specie di bacheche dove la gente si scambiava messaggi, diciamo dei forum, ecco, online, e la gente cominciava a dire, ma ci sono troppi troll, ci sono troppa gente che viene con i nickname fasulli, ecco, e già dal 96 diceva che era pieno. Però dal 96 invece abbiamo visto la nascita, lo splendore e anche la fine dei blog. Oggi blog, propriamente detto, nessuno ne parla più. Hanno la loro importanza, ma di sicuramente non sono così centrali come anche la stessa parola blogger. A me mi hanno definito blogger per tanti anni, poi influencer, poi ora giornalista. Non so quale mi piace di più, però di sicuro c'era un periodo in cui essere blogger era figo. Selvaggia Lucarelli, che ora so che non porta una grande opinion leader, ma insomma lei va ballando con le stelle, ha da ridire la sua su tutto e c'ha un talento incredibile per far litigare le persone, bravissima da questo punto di vista, e lei è nata come blogger. E mi diceva, ah, ma te sei blogger come Selvaggia Lucarelli? Ho detto, ah sì, ma insomma siamo lì. E infatti all'epoca il mio blog era poco sotto quello della Stanza Selvaggia della Lucarelli. Poi vabbè, lei è stata bravissima per quel genere lì. Io continuo a seguirla perché secondo me è ganzissima. Non particolarmente simpatica, però ganza. Quindi scusate, ganzo è un fiorentino, vuol dire bravo, furbo, scaltro. È il massimo che puoi dire a una persona quando la stimi. Ecco, ganzo. Traduzione. Ecco, abbiamo visto nascita dei social, quindi tutti i social che oggi conosciamo sono nati sicuramente abbondantemente dopo il 96. La crisi dell'editoria, anche questa è stata, anche qui in realtà altro constatazione. In realtà l'editoria non ha mai fatti pari dai tempi di Gutenberg. Cioè, l'editoria come tale, se non è in qualche modo sovvenzionata dallo Stato, da qualcos'altro, di per sé è molto difficile che con i costi che ha la distribuzione delle notizie faccia pari. Però di sicuro l'editoria in generale, soprattutto in Italia, se la passava sicuramente meglio negli anni 2000, anche se comunque lamentavano della crisi, che non è però, nonostante siano vicine, non è così collegata alla nascita dei social. Certo, è vero, se guardiamo oggi si lamenta, tutti sono sui telefonini, ma se andate a vedere una foto di un treno a New York che fa Washington, New York negli anni 30, nessuno parla con nessuno, tutti stanno col giornale davanti alla faccia. Quindi in realtà non dice che adesso tutti hanno il telefonino, nessuno parla con nessuno, no, prima c'era il giornale, magari i libri, però non è che la gente abbia avuto tanta voglia di fare conversazioni, telefonino o non telefonino, però di sicuro l'editoria intesa in senso classico sicuramente un po' di problemi ce l'ha. Quello che è cambiato tanto nella rete, Meta è il nuovo nome di Facebook che non gli ha portato molto fortuna, ma insomma, e Google sono diventati accentratori di tutti quelli che sono investimenti in comunicazione. Curiosamente sono rinate le newsletter, oggi le newsletter, c'è chi è disposto a pagare per ricevere newsletter, anche lì vi ricordate You Got Mail, c'era anche il film con Tom Hanks e quell'altro biondino, Meg Ryan, e all'epoca quando ricevevi una mail festeggiavi, che bello, mi è arrivata una lettera, oggi dopo la 700ª mail in un giorno, ecco, uno vuole seppellirsi e basta. Però la newsletter che ti interessa veramente è molto interessante, e oggi nel mondo del vino la newsletter è uno degli strumenti costosissimi da redigere, totalmente antieconomico, ma che crea dipendenza. Oggi se avete una base anche solo di 1000 persone che leggono la vostra newsletter, siete un comunicatore influencer, niente male. Vi assicuro, nel mondo del vino, secondo me nessuno ce l'ha 1000 iscritti. Iscritti nel senso che vedremo dopo, cioè gente che ti segue, che fa quello che gli dici, quello che ti suggerisci e che aspetta con trepidazione newsletter. I podcast, il riavvento dei podcast, perché oggi, dicevo, su tutti i vostri telefonini ci avete almeno un'app, anche solo Spotify, che punta tantissimo sui podcast, anche perché i podcast, le orecchie le abbiamo sempre libere, gli occhi no. Invece l'audio, le orecchie ce l'abbiamo libere, passiamo tanto tempo in macchina, appunto a correre, in palestra, e quindi qualcosa nelle orecchie ci fa sempre comodo, e Spotify e gli altri che guadagnano da quanto tempo occupano le nostre orecchie, è ovvio, più materiale interessante hanno e meglio è. Cosa è nato? Ed è questo che uno degli non sbocchi professionali del sommelier, ma di sicuro in cui il sommelier può trovare modo di quantomeno cominciare a mettere in pratica quello che ha studiato. Tutti voi qui a che punto siete del corso? L'avete fatto tutti? Tutti i diplomati sommelier? Ecco, vi sarete resi conto che è finito il corso, in realtà non è finito niente, in realtà è l'inizio, è la fine dell'inizio, e il bello comincia quando ti trovi a trovare tantissimi vini, fotografarteli, imparare come prendere nota, scrivere. Quindi alla fine, in realtà, quando voi fate una foto al vino che avete appena assaggiato, scrivete due note e lo pubblicate su Instagram, su TikTok, ma anche solo lo tenete sul telefonino, in realtà siete dei talent o dei creator, quindi delle persone che hanno presupposto talento per scrivere, produrre qualcosa, un creator, perché influencer suona male, quindi oggi si dice creator. Questa parola che sembra bellissimo, ci sentiamo tutti dei creatori, in realtà banalmente gente fa una foto e la pubblica. Comunque creator mi piace. Talent, anche quello, talent. Io ho fatto il mese scorso, non so se qualcuno di voi compra Postal Market, il nuovo Postal Market, ho fatto la copertina del nuovo Postal Market con i Jackal. Li ho conosciuti tempo fa, sono andato a trovarli a Roma, gli ho proposto questa copertina e l'ufficio stampa lo dice, perché i nostri talent oggi stanno bene. I nostri chi? Dice no, fru, cosa? Ah, talent, cioè quindi in queste nuove, diciamo, mondo dei contenuti, chi produce contenuti viene chiamato talent, ma mi fa specie arrivare lì e dice sì, il talent fra un'ora è pronto, e lì preso, ma chi è sto talent? Dice no, vabbè, con chi avevi fissato? Con Aurora? Ah sì, ma puoi dire Aurora? No, il talent, ecco, questo è la, oggi chi produce contenuti più o meno sponsorizzati si chiama talent, qualche volta ha un talento, più delle volte ha un seguito, che però quando si tratta di comunicare, le due cose vanno molto di pari passo, cioè il talento di farti seguire, insomma, chi mi ama mi segua, è una arma potente. Qui viene tutto fuori il mio lato nerd. Qualcuno di voi segue Black Mirror su Netflix? Andava molto di moda anche lì, i miti passano veloci, ma questa è la figlia di Ron Howard, si ricorda Ron Howard di Happy Days, si va indietro, o regista di Cocoon e di altri grandi film, questa è sua figlia, e questo è il primo episodio della terza serie di Black Mirror, disponibile su Netflix, non mi paga Netflix purtroppo, ancora no, e comunque se avete modo di, questo si chiama Falling Down in inglese, non mi ricordo il titolo in italiano, e vedete, lei sta facendo una foto a un cappuccino. In questo mondo dove vive lei, che sembrava distopico, ma in realtà praticamente è il giorno d'oggi, ogni persona ha accanto alla faccia un numerino, 3.1, lei l'ha visto? Ecco, è abbastanza, diciamo, in Cina probabilmente è già così, da noi ci arriveremo. Nel senso, ognuno di voi ha un rating personale, basato su quanti soldi ha in banca, su quanto è figo nelle foto, su quanti amici ha, su quante persone mettono like alla sua vita, e questo rating vi permette di accedere, avere un finanziamento, una macchina, avere la casa in un certo quartiere, mandare i figli in una certa scuola. È un po' angosciante, però in realtà, cioè, tutti voi avete fatto le superiori, anche all'epoca c'erano le persone, io ero fra quelle, un po' reiette da una parte, che era bene non frequentare, perché se frequentavi gli sfigati ti abbassavi anche il tuo rating personale, no? Ma se andavi con quelli fighi il tuo rating cresceva. Questo film lo fa vedere in maniera veramente brutale, non dirò telefilm, se no sembro vecchio, questa serie lo fa vedere in maniera incredibile. Quindi oggi... Perché è importante? Perché in realtà lei non è un influencer, in quel mondo lì è una persona normale, e anche nel nostro mondo, anche chi non è sommelier, nel momento in cui scatta una foto e la mette online, genera un qualche tipo di influenza. È un po' come la legge della gravitazione universale, no? Certo, noi ruotiamo intorno al Sole perché attrae la Terra, ma in realtà ciascuno di voi intorno a sé emana un campo gravitazionale. Io magari di più, voi meno, ma in base alla vostra massa voi in qualche modo spostate e alterate lo spazio intorno a voi. Online ogni foto che mettete genera un qualche tipo di reazione. Avete, non so, l'ultima volta siete andati a mangiare fuori in un posto nuovo, magari non vi siete resi conto, ma la prima cosa che avete fatto, siete stati a vedere dov'era, avete cliccato su Google Maps oppure su Google o qualsiasi motore di ricerca, avete cliccato per vedere dov'è e sono apparse delle foto. Quelle foto lì non le ha messe, se non in rari casi, l'azienda, ma le ha messe una persona come voi che ci è già andata a mangiare, e voi magari vi siete stati influenzati dalla vista di un panino, di una bottiglia di vino, di una posata, di una forchetta, di un cameriere, qualsiasi cosa. Ecco, quella foto lì, che quella persona ha scattato semplicemente per documentare dove era andata a mangiare, diventa influente su di voi. Magari non voi, no, ma un'altra persona vede quella foto e decide di andare a mangiare lì. Quindi in questo mondo, in realtà, la metafora di questo episodio è molto interessante, per far vedere che oggi ci sono comunque in nuce e radice tutto questo capacità di influenzare. E io l'ho vissuto un po' sulla mia pelle, perché influenzare è una parola, ora dopo il Covid e tutto, una parolaccia, ma in realtà modificare le attitudini all'acquisto, alla conoscenza di alcuni prodotti è qualcosa che facciamo continuamente. Quando appunto chiamate qualcuno, dice: ma dove posso andare a mangiare una pizza buona? Ecco, quella persona che vi dice la risposta è un influencer di pizza, che ha potere solo su di voi magari, ma comunque in quel momento influenza quello che voi state per fare. E tutti noi siamo immersi in questo grande campo di influenza. Chi è un esperto in un settore oggi ha la possibilità di dire la sua e farsi seguire. Prima, e anche questo c'è nel libro di Baricco spiegato molto bene, e spiega anche perché lui, Baricco, non ha un blog e non ha i social. Dice: ma io sono uno scrittore famoso, io quando scrivo un articolo me lo mette Repubblica in prima pagina. Ora, non guardare che Repubblica o Corriere lo leggono sempre meno, ma almeno 100.000 persone, le persone normali non hanno questa dono o sfortuna, a seconda di come lo vogliamo dire, però lo possono, ecco, a questo punto di vista è molto democratico, i social e la rete, e riottenerlo grazie a quello che loro pubblicano e scrivono. Nel mio vissuto, quando io andavo a una degustazione, magari c'era una serata, due o tre aziende, veniva il rappresentante col produttore, eccetera. Il giorno dopo il rappresentante, l'azienda diceva: ah, sei stato lì, mi fai un report di quella serata. Il rappresentante era andato lì per l'agente, insomma, di commercio, era andato lì un po' per rilassarsi, non aveva pensato a nulla. Diceva: aspetta, ma c'era Andrea, andiamo a vedere cosa ha scritto Andrea di quella cosa. E io avevo scritto due o tre righe. Lui, Ctrl C, Ctrl V, copia le mie parole nel suo report. Uno dice: vabbè, mi arrabbio, che fa copyright, io ho scritto sta roba, me la rubi, la metti. Peccato che quando tu copi o leggi qualcosa degli altri, in realtà l'influenza di questa persona te la porti dietro. Dopo un po' non sei più in grado, o molto meno in grado, di scrivere qualcosa di tuo, se ti abitui a seguire qualcuno. Quindi questa, tra virgolette, trappola di contenuto è un qualcosa che io ho sfruttato in realtà molto inconsapevolmente, ma che mi ha portato a diventare, insomma, nel mio piccolo, un buon influencer, una buona guida nel senso moderno per quanto riguarda il vino. Ecco, chiaramente però il nostro idolo non può che essere Chiara Ferragni. Ora, Chiara Ferragni, al di là di quello che ne pensiate, chiaramente lei ha fatto il mio stesso percorso, però l'ha avuto la fortuna, vabbè, di scegliere la moda, che rispetto al vino comunque parlo sempre, farò molti esempi sulla moda per un motivo, perché quello che fa la moda il vino lo fa 5 anni dopo. Le cose più assurde che fa la moda, tutti, oh, vabbè, ma figurati te. Ecco, il vino dopo 5 anni, puoi metterci l'orologio, anche meno, praticamente segue le stesse, perché vanno a impattare più o meno, sto parlando di vino di qualità, vanno a impattare sullo stesso meccanismi sociali. Quindi Chiara Ferragni può essere, se uno va a rivedersi la sua storia, che diciamo noi vediamo lei, in realtà lei è la punta della piramide di un team molto specializzato, fra cui un suo ex ragazzo storico che era un genio della programmazione, che l'ha supportata sempre dal punto di vista informatico. Lei è un talent nato per le foto, per vabbè, biondo, occhi azzurri, magra, non ingrassa, non mangia nulla in realtà, però fa le foto, avete visto le foto della pizza, sono sempre intere le pizze. Sono come le foto dell'influencer con le bottiglie piene, no? E col tappo. Lei non c'è sempre in mezzo a mangiare, ma è tutto intonso quello che lei intorno a lei. Ma, insomma, in qualche modo si nutre, però magrissima, ovviamente la moda, altrimenti non potesse avere a che fare. E lei ha cominciato così. E la, un po' come, scusate se mi paragono a lei, lei andava alle sfilate, in qualche modo conosceva qualcuno, faceva le foto, le metteva online e la gente sapeva qual era la nuova collezione di Giorgio Armani leggendo lei e non aspettando che uscisse Vogue il mese dopo. Cioè è ovvio, cioè io, c'è stata ieri la sfilata di Armani, io, a me non mi hanno invitato, oddio, però andiamo a vedere che è successo. Se devo aspettare Vogue, ma anche che è mensile, ma anche, non lo so, Grazia, Diva e Donna, ecco, per Diva e Donna, perché ci scrivo un mio amico che scrive anche di vino, faccio pubblicità a lui e ogni tanto lo compro anch'io, ma ecco, per dire, invece di aspettare la settimana dopo, l'ho già visto, e quindi Chiara è diventata sempre più seguita da questo. Poi è stata brava a monetizzare il tutto, un po' come succede nel vino, no? Hai visto, ti manda dopo un po', dice vabbè, assaggia sta bottiglia, fai un post, fai l'unboxing, quel video un po' tristanzuoli di quello che tira fuori la bottiglia dal cartone. A me insomma si fanno sempre un po' sorridere, però ogni tanto l'ho fatto anch'io così, ma proprio di regola vado a casa e faccio 10 video di unboxing. Però anche l'unboxing, ci sono dei bambini che a 10 anni sono milionari negli Stati Uniti perché i loro genitori hanno avuto l'idea di fargli video mentre spacchettano regali nuovi, e ci sono altri bambini che guardano questi spacchettamenti, ma milioni di bambini, e quindi questi qui sono diventati i Chiara Ferragni dei giocattoli negli Stati Uniti. Quindi insomma, perché lo dico appunto dal punto di vista del vino? Perché dopo un po' che voi magari cominciate a scrivere, qualcuno vi segue, le aziende cominciano a mandarvi bottiglie di vino. E perché un'azienda, il costo di mandare una bottiglia di vino, sì, è un costo, la bottiglia in sé per sé, costo di produzione da 2, 3, 4, 5, esageriamo, vini più cari, 4 euro, 5 euro, 10 euro di spedizione, 15 euro non è pochissimo, ma non è nemmeno tanto, se quella persona poi magari la fa vedere, mi genera un po' di contenuto. Quindi Chiara Ferragni ha iniziato così. E oggi, ecco, dite un po' più o meno secondo voi quanto guadagna Chiara Ferragni per un post? Chi dice 10.000 euro? Chi dice 50? Chi dice 90?
90. Forse di più.
Allora, Chiara Ferragni guadagna una media stimata $94,000 a post. Bene? Però è inquietante questo numero. Lei è 82esima al mondo. Dice, cazzo, cioè fa un post 100.000 euro. Ma come si fa a essere al numero uno di questa classifica? Comunque già $94,000, insomma, sono per un post. Quindi qui c'è talent, c'è creator, c'è tutto, qui c'è un grande talent. Ecco, se vado a vedere questa classifica, il primo posto numero uno è Cristiano Ronaldo, quello di cui ci stiamo appassionando tutti, perché poverino, a Manchester United non lo fa giocare, e allora la sua carriera è rovinata, a 37 anni ha fatto solo 900 gol, vorrebbe chiudere in bellezza, quei cattivoni del Manchester United non lo considerano. Però lui la sera, mentre è sulla tazza, fa una foto a qualcosa che ha in bagno e prende 2 milioni di euro perché ha inquadrato la marca di un dentifricio piuttosto che un altro. Quindi comunque, ecco, triste sì, ma fino a un certo punto. Sport, come vedete, lo sport è una miniera di sia di follower, di ammirazione. Del resto, i sportivi sono personaggi trasversali, piacciono a tutti, più o meno il Messi, anche lui, insomma, sono i due più grandi negli ultimi anni, e il Kyle Jenner, americana, Selena Gomez, vabbè, Kyle Jenner, non so se ha fatto qualche video, qualche cosa, ma sinceramente comunque molte di queste, ecco, quello inquietante è questo, celebrity, cioè quindi questa gente è famosa e qual è il suo talento? È essere famosi. Quindi aspetta, fammi pensare, che vuol dire? C'è un po' l'uovo e la gallina, no? È gente che si è trovata a posto giusto, al momento giusto, è stata magari col rapper, col produttore, eccetera, e oggi è una celebrity, in quanto è una famosa. Ci scandalizziamo, ma in realtà se andiamo 50 anni fa, 50 anni sì, indietro, e andiamo, non lo so, qui a Rimini, andiamo in qualche balero, andiamo in qualche locale notturno, noi in Versilia al Bussola domani o la Capannina dei Franceschi, c'era della gente lì che, e chi era? Non è che aveva fatto chissà che, erano semplicemente famosi perché li trovavi nei posti fighi. Quindi in realtà questo semmai l'ha semplicemente esaltato. Poi scorrendo la classifica sono cose inquietanti, tipo Gianluca Vacchi, penso anche lui lo conosciate, non è molto dietro a Chiara Ferragni, ma Gianluca Vacchi ha fatto molto meno, cioè Chiara Ferragni almeno è andata alle sfilate, si è documentata, è informato. Gianluca Vacchi ha fatto veramente solo i balletti, boh, messo lì come fashion, ma anche lui $78,000 a post. Quindi insomma, ecco, poi la classifica, se si va a scavare anche sotto, è ancora più inquietante, perché oggi esistono anche gli influencer virtuali, cioè questi sono tutti, si pensa, umani. In realtà ci sono anche, soprattutto in Oriente, gli influencer virtuali, cioè diciamo personaggi dalle fattezze più o meno umane che sponsorizzano prodotti e hanno un grandissimo seguito. Quindi pensate come il nostro povero vino, no? Chiaramente in questa classifica i wine influencer non, diciamo, dovrebbero essere intorno al il primo, forse intorno al 500° posto, ma non va così giù la classifica. Però wine influencer italiano, allora quello è bellissimo, una cosa sotto Halloween, no? C'era quel disegno lì che era quello, è il sacchettino che contiene il costume da wine influencer, no? E quindi c'è il vestitino, c'è anche per uomo, ora non voglio fare gender, quindi c'è, vedi, nel pacchetto ci sono 10.000 influencer, il V7 level 1, sapete, W7, diciamo, l'ICE ma internazionale, level 1 praticamente sono le prime due lezioni del corso ICE, quindi, come dire, e praticamente ce l'hanno tutti, wine tasting gratuito, email dei PR che ti invitano, una bottiglia di vino per 10 ore a settimana, poi c'è scritto non include il rispetto dei colleghi, sotto il rispetto dei professionisti. Questo è carino, però effettivamente dimostra qual è l'atteggiamento di chi lavora come professionista nel mondo del vino e guarda questi influencer, che fra l'altro anche lì c'è un ricorso scorico non indifferente. Quando io ho iniziato a fare a scrivere di vino, ho iniziato direttamente sul web, ora in realtà scrivo tanto anche sulla carta, ma all'inizio scrivo solo sul web e le facce di quelli che scrivono sulla stampa mi guardavano e dicevano, ah, guarda questo povero Peones qui che scrive su internet, cioè diciamo era abbastanza considerato, mi scherzavano abbastanza e non mi prendevano sul serio, così come tanti blogger diventati poi un pochino più importanti in mia generazione guardavano i wine influencer come direbbero questi che fanno giochini col vino. In realtà oggi i wine influencer cubano niente male. Per esempio, quanti soldi prendono? Ecco, un influencer che ha 10.000 follower con una copertura di post 3-5 mila persone, voglio dire che ogni post viene visto più o meno a 5 mila persone e le stories da un migliaio di persone, può chiedere 100 euro per un post oppure 200 euro per tre post più stories. Ci sono proprio dei pacchetti, quindi, perché chiaramente se uno fa tutto insieme le stories e i post sembra troppo sponsorizzato, invece chi fa questo lavoro, diciamo, lo fa in maniera un pochino più furba, un po' in realtà come fa anche, non faccio nome e cognome, ma Corriere della Sera o Repubblica, che c'è l'articolo sulla Eni o su un'altra azienda, due pagine dopo c'è una pagina intera di 10.000 euro di pubblicità, quindi in realtà non è che l'informazione sia poi tanto più libera altrove. Comunque, un altro buon influencer di 94.000, quindi 100.000, e 100.000 follower, anche a comprarli non è semplicissimo. Siamo su 6-10.000, copertura della storia su 1.500, poi arriva a chiedere anche a 500 euro per ogni post. Quindi, insomma, se uno comincia a fare 2-3 post a settimana, comincia a diventare uno stipendio partita IVA regolare, cioè non è che stiamo parlando di cash nero, economia strana, eh? Sono professionisti che talent che creano un contenuto col tuo vino e lo fanno vedere al proprio pubblico. Questo è quello che oggi è il prima succedeva appunto con i blogger, in qualche parte succede anche nella stampa tradizionale. Qual è il problema oggi? Perché sennò sarebbe troppo semplice, uno si mette lì, trova un po' di follower, si muove, che all'inizio quando nascono questi social network sono degli oceani blu, ci sono poca gente che mette contenuti e i social network volentieri, ci avete presente chi di voi magari ha aperto una pagina Facebook o anche un profilo, all'inizio è facilissimo avere nuovi amici, nuove persone, anche su Instagram, i primi 100 follower, boh, in un giorno, oh, guarda, sono 100 persone che mi seguono. Arrivare ai primi 1.000 è già complicato, passare dai 1.000 ai 2.000 è un'odissea, arrivare a 10.000 organicamente, cioè non comprandoli, è oggi praticamente impossibile, ve lo dico subito. A meno che, scusate, vi faccio vedere questa cosa, perché ora adesso non perché riguarda, vediamo, perché c'ho un esempio in casa di mio fratello, che non è un influencer, però da oggi potrebbe diventarlo. Allora, questi sono Reels, no? Conoscete Reels? Sono tipo TikTok, piccoli video. Allora, vabbè, lui c'ha 9.628 follower, ma ce n'aveva 3.000, eh? In due settimane è arrivato a quasi 10.000. Se date un'occhiata a questi numeri, beh, 25.000, 16.000, 13.000... 15 milioni e mezzo di follower, di views. Lo sconvolgente video è questo. È già finito, è già passato tre volte. Cioè, non è che non succede nulla, ve lo dico. Questo mio fratello è andato a Torino a cucinare a Buonissimo, alla manifestazione dove hanno invitato la nostra trattoria. Il giorno dopo, ovviamente, che fa? Si sveglia relativamente presto, va al cambio. Sapete, il ristorante famosissimo, Baronetto, due stelle Michelin, che c'è anche la pasticceria, dice faccio una bella colazione torinese. Arriva all'8, è chiuso, sta lì, aspetta alle 9, c'è la coda, entra dentro, fa questo video a un pane al cioccolato. Allora, lui, è un piccolo video, però lui fa una cosa. Prima di tutto, non tagga dov'è, va bene, non mette la location, scrive sbagliando pain de chocolate, che non è né francese né spagnolo, è un po' così. Anche mio fratello è dislessico, quindi poi in realtà anche se voleva scriverlo giusto non l'avrebbe potuto fare, però lo sa, me l'ha detto lui di dirle queste cose, non lo sto prendendo in giro, ecco, non vi preoccupate. Cosa succede? I francesi cominciano a insultarlo perché ha sbagliato a scrivere, no? Si scrive pain au chocolat e arriva a 500 commenti di grammar nazi francesi che si incavano perché ha scritto male quello. Poi becca la diatriba, fa Francia del Sud e Francia del Nord, dove Francia del Nord si dice chocolatin, Francia del Sud si dice pan au chocolat, quindi no, è come arancino arancina, voi andate in Sicilia e dite, ah, questo è un arancino, wow, e tutti, ecco, Catania, Palermo si fanno la guerra per, ecco, lo stesso succede in Francia, ma l'abbiamo scoperto dopo con questo. Poi l'altro aspetto, questo video sembra, no, wait for it, no? Sembra che succeda qualcosa, ma non succede nulla, e la gente domanda: ma com'è dentro, ma cosa c'è, ma c'è la crema, c'è il cioccolato, ma tu non hai niente di meglio nella vita di chiedere cosa c'è dentro in questo coso, non c'è niente, massimo c'è un altro pezzettino di cioccolato, ma non c'è la crema, non c'è nessuna sorpresa, ecco. E questo sta viaggiando a 1 milione di views in più al giorno, e questo hanno portato 6.000 follower in più. Fra l'altro, come vedete, questo si chiama Paolo Gori Backup, perché era un profilo e lui aveva abbandonato, dice vabbè lasciamolo lì. Quindi, cioè, pensate, no, le combinazioni pazzesche di questo. Gli altri sono, vabbè, più o meno bellini, ma in realtà sono molto più belli altri video che ha fatto, no? Però effettivamente 15 milioni è un numero astronomico. Se io vado a se vado a vedere Cabi, lo conoscete, no? Lui è uno dei più su uno dei Cabi, insomma, su TikTok, ma anche su Instagram. Lui viaggia 26, 10, 33, 25, ma lui ha 80 milioni di follower, non 3.000. Ecco, quindi questo per farvi capire che questi meccanismi, diciamo che fino a un certo punto si possono comprendere, poi ci sta il caso. Io mi ricordo un mio video che si chiamava Best After, Best Before, il senso delle guide del vino, era un video normalissimo, l'avevo messo su YouTube, è stato per tipo 15 secondi sulla home page di YouTube Global e ha avuto 33.000 visualizzazioni in un secondo. E quindi è schizzato, addirittura allora mi sono messo lì e ho avuto anche, ma stiamo parlando del 2006-2007, no? Quindi queste sono botte di fortuna, sono quelle cose che ci fanno corsi interi per spiegarvi come fare, ma in realtà vi assicuro che, come tutti i vari corsi di marketing e tutta la maggior parte delle cose che vi dicono economia e commercio, si basano su cose successe e non c'è nessuna garanzia che queste cose possano risuccedere. Però di sicuro non succedono se te stai a casa tua. E non succedono se te non posti qualcosa. Ecco, questo da questo. Poi sì, ti puoi azzeccare, puoi aver fortuna, ma se non fai niente, non ti succede niente, né bene né male, spesso volentieri. Quindi dicevo che oggi crescere, a meno che non andate a Torino a mangiare pane al cioccolato, è quasi praticamente impossibile. E perché in realtà oggi social network buttano dentro tutti, ma non creano dei nuovi star, o meglio, i primi clienti che c'erano sono diventati influencer molto importanti, ma oggi i social network buttano dentro gente ma non creano più tante star. Per quello che dicevo, Instagram, ma forse anche TikTok, oggi è più il caso di guardare altri posti dove andare a scrivere di vino, perché io nella mia carriera ho fatto questo: c'è una roba nuova? Boh, scriviamoci di vino. Qualsiasi cosa, qualsiasi tipo di social che nasceva, all'epoca ne nascevano tanti, ma anche oggi, se guardate bene, ce ne sono tanti. La mia tattica è stata sempre quella di scrivere vino. Mi piaceva, non importa. L'importante è produrre contenuti di vino su un nuovo social network. Questo crea due cose. Primo, vabbè, contenuti nuovi là sopra. Secondo, costringe te, che sei nato a dire abbastanza persistenze, molto intenso, speziato, floreale, il tuo linguaggio deve essere in qualche modo quasi snaturato e cambiato per adattarsi al mezzo dove vi trovate. Questo porta a voi a riflettere più sul vino e porta anche al messaggio vostro a essere, a cambiare, a diventare più moderno, più particolare. Quindi i limiti che hanno queste piattaforme, come erano i 144 caratteri di Twitter, erano fenomenali, perché come mai oggi Twitter è praticamente un insieme di gag e battute, no? La maggior parte della gente sta su Twitter e fa i battutisti. Non so chi di voi guarda Sanremo, io Sanremo avevo smesso di guardarla, quando ho scoperto Twitter su Sanremo, cioè Sanremo su Twitter, l'ho riscoperto. Cioè te ti metti lì, vedi i cantanti e poi leggi lo schermo di gente che commenta, cioè dei commenti bellissimi, stupendi, fantastici, divertenti, meme. Ma questo succede non solo per Sanremo, succede anche, non lo so, vi ricordate quando c'era il Covid, Italia 1 lanciò Harry Potter, no? Per 8 lunedì di fila c'era Harry Potter il lunedì, tutti a guardare Harry Potter perché volevamo sfuggire alla realtà triste, eccetera, la favolina, eccetera. Ecco, io mi sono riguardato Harry Potter mentre c'era su Italia 1, me lo riguardavo su Twitter, cioè mi faceva male la pancia quanto ridevo, da quanto la gente si ingegnava a creare collegamenti, ma non solo ridere, anche piangere, perché dice no, tutte le volte che Hermione vede Harry e poi il cuore, effettivamente toccanti. Quindi tutti piccoli talent creator che usano Twitter per fare piccole battute sapide e divertenti. Non so se seguite Spinoza. Il ex Spinoza è nato come blog, su Twitter è ancora, oppure chi di voi guarda Italia 7 venerdì, come si chiama lì, viene Zoro, ma insomma Propaganda Live è tutto costruito su Twitter, ma in effetti è geniale, nel senso che vai a pescare in quel grande calderone di battutisti. Ecco, vi assicuro che ai tempi, quando Twitter era abbastanza nuovo, sul vino si organizzavano degustazioni, c'era, si metteva l'hashtag, ma agli anni del Vulture, Lambruschi, Romagna Sangiovese, ecco, e tutta la gente twittava su quell'argomento e si organizzava delle degustazioni in cui tutti twittavano usando quell'hashtag, e qualche volta andava anche in tendenza. Quindi piccoli sommelier che si trovavano a discutere di un vino andavano in tendenza su Twitter. Oggi sarebbe un pochino più difficile, però in realtà anche oggi, se a Vinitaly, quando c'è Vinitaly, Vinitaly spesso va in tendenza, tutti vanno lì, 30.000 sommelier a assaggiare vini, scrivono Vinitaly e si parla di vino, e la gente su Twitter fa: che è Vinitaly? C'è anche qualcuno di fuori del nostro mondo che sa che non è Vinitaly, va lì e in qualche modo si può, potrebbe appassionare. Però ecco, i follower, se noi mettiamo che cominciamo a scrivere di vino sulla nostra piattaforma preferita, io dico sempre: scegliete quella che vi è più congeniale. Se vi piace farvi video, se vi piace scrivere, se vi piace le foto, se vi piace il balletto, ecco, scegliete la vostra più congeniale, scegliete il vostro modo di comunicazione, possibilmente originale. Ecco, voi magari avrete qualche follower, che siano 10, 100, 1000. In realtà, per questa inflazione di follower che c'è ora, in realtà di questi solo 0,1% ti seguirebbero ovunque. Seguirebbero ovunque vuol dire pagherebbero per leggerti al mese. Che spesso uno dice: ah cavolo, i miei 100.000 follower. In realtà prova a dire: ok ragazzi, vai, da oggi allora il profilo non si legge più, pagate per leggerlo. È un pochino, ora qui non c'è solo Roli, se no lo prendevo in giro, quando Winesurf ha deciso, ora lo sentirà, e Winesurf ha deciso di andare a fare, no, è stato molto, sono stati bravi a lanciare, che avete visto Winesurf dove collabora Giovanni, ha deciso di mettere la maggior parte degli articoli più importanti a pagamento. All'inizio hanno avuto appunto questo 0,1% che pagherebbero qualsiasi cifra pur di continuare a leggere cosa scrive Solaroli e Macchi, compreso me, perché mi piace sempre quello che scrivono, ma in realtà la maggior parte ti darebbero una mano, cioè vabbè, ok, c'è un libro, una manifestazione, ma pagare 5, 6, ma anche fossero solo 2 euro al mese per leggerti, insomma, 50% vabbè, gli mancheresti un po', 44% dice: ah sì, aspetta, chi sei te? Cioè, gente che ha messo un segui, un like, un follow, boh, perché era ubriaco, perché era, cioè quelle cose che si fanno così, però restano, cioè fanno numero, ma in realtà dice: ah, guarda, mi spiace che chiudo il mio profilo. Aspetta, quale, che cosa scrivevi? Ecco, è brutto, ma è così, no? Forse anche nella vita reale, ma metà delle persone che ci conoscono in realtà sanno a malapena chi siamo. Quindi, e quindi ecco, è abbastanza spietato anche il libro, per esempio, no? Le case editoriali hanno detto: vabbè, allora io faccio scrivere, e per un periodo è stato così, anche ora è così, faccio scrivere libri a chi ha un sacco di follower, perlomeno quei 500.000 persone compreranno un libro, siccome no, cioè, ve lo dico anch'io, io ho abbastanza follower, i miei libri vendono 2-3.000 copie l'anno, ora comincia a 70 libri, ma sono una frazione molto molto piccola di quello, se ognuno i miei follower magari mi sentono, sono lì, se comprassero più dei libri potrei solo scrivere, invece no, non succede. Quindi ecco, a meno che ci sono qualche esempio, chiaramente dipende, perché quando scrivete create una specie di community, no, intorno a voi. Se andate a vedere quanto, appunto, se sempre avete un nipote, cugino, zio che abbia meno di 20 anni, loro, ognuno di loro ha i propri youtuber preferiti, i propri narratori, i propri Piero Angela, i miei figli, per fortuna il loro idolo è Barbascura X, non so se lo conoscete, è uno che fa documentari, ma non fa documentari come Piero Angela, fa documentari mescolando meme, battute, eccetera, fa vedere quello che non ti aspetti dalla vita di un delfino, o di una mantide, o di un'orca. E i miei figlioli sono intrippati, lo adorano alla follia, infatti adesso sto lavorando per cercare di farlo incontrare, ma poi ci riuscirò. Però ecco, come mai questi influencer YouTube diventano così bravi? Perché ascoltano chi, i loro fan, un qualcosa che spesso ci dimentichiamo, che la, i famosi social funzionano quando tu sei social, nel senso che ascolti chi ti segue. L'altra sera mio figlio la fa, oh, allora ho mandato questo racconto a quello, non mi ricordo il nome di questo youtuber, mi ha detto che lo legge. Ho capito, Marvin c'ha 2 milioni di follower, lo leggerà anche. No, mi ha detto che gli interessa. È uno che, mio figliolo è trippato con i giochi di ruolo, quindi passa la giornata a scrivere caratteristiche di armi magiche, storie epiche. No, ha un certo talento, è bravo. Però appunto mi fa specie che manda racconti in qua e là e non li manda a un editore, no? Non li manda a Mondadori o a Giunti o chi vuole, li manda a uno youtuber. Ma questa generazione sta nascendo ora, è una generazione che scrive tantissimo. Cioè noi siamo abituati a vedere ragazzi di oggi come debosciati, sono tutti giocati al telefonino, ma in realtà loro arrivano a 16 anni, hanno scritto molto più di quello che avete scritto voi nella vostra vita. Se sommate tutti i messaggini, tutti i WhatsApp, tutti gli stati su tutti i vari social, hanno scritto e pubblicato molto più di quello che ho fatto anch'io.
Ma noi avevamo il diario.
Com'è?
Noi avevamo il diario.
L'hanno chiaro? Il diario, sì, però è rimasto lì nella...
Però scrivevamo.
Scrivevamo, sì. Sì, forse è vero, veniva scritto, però era una forma di scrittura intima, che, giusto, i ragazzi di oggi oscillano un po', no? Fra l'esibizionismo sentimentale invece di lasciarselo. Però quando aprono qualcosa invece lo scrivono, lo pubblicano, eccetera. E di sicuro scrittura per essere letti, ecco che il diario spesso e volentieri... in quanto diario segreto non era pensato, no? A meno che se ti ricolpa la mamma lo lasciavi fuori. Ah, tanto so che la mamma non lo leggerà mai, quindi appena la mamma lo apre si sente in colpa e arrivano regaloni per Natale. Quindi sicuramente la generazione che elabora, scrive e fa tanti contenuti. E quindi ecco, dicevo, oggi gli influencer si chiamano creator, questo è un reference metal perché nel mio essere nerd... tutte le volte viene in mente una problema, vengono in mente i gruppi metal che hanno quel nome. Quindi creator, questo gruppo tedesco abbastanza cattivo. Ecco, comunque creator chi è? Colui che vende visibilità a chi è in caccia di visibilità in un mondo che premia l'intrattenimento. Questo perché appunto il vostro Alfonso ha tratto fuori l'intrattenimento e mi ha suonato un campanellino. Cioè, quindi anche voi quando scrivete... o scriverete di vino, potreste essere interessanti per chi produce vino, perché voi in pratica potete vendere a lui visibilità, all'azienda o a chi chi produce vino, in un mondo che premia l'intrattenimento. L'intrattenimento che cos'è? Quello che vi dicevo prima di TikTok, no? Cioè far perdere tempo alle persone davanti a un qualcosa. Tant'è che l'unità di misura è quanto gente sta davanti al telefonino. E se avete una statistica del vostro telefono, cominciano ad essere roba, insomma sono 5 ore al giorno. Vabbè, io ho la scusa che ci lavoro, ma è facile fare 4-5 ore al giorno di visualizzazione del telefono. 4-5 ore è una barca di tempo, ci passa tanto influenza anche su quello che poi noi andiamo a comprare e a fare. Quindi intrattenimento è quello, cioè chi produce contenuti che vi intrattengono sul telefonino, sul computer, dove volete voi. Questi sono i creator e secondo me il sommelier, e qui ritorno alla mia vocazione, è un creator nato, perlomeno i sommelier che vengono formati alla scuola AIS in Italia si rendono conto. E se qualcuno di voi, oppure potete già ancora comprarlo, Cook, lo conoscete, l'inserto Corriere la Sera? È un inserto, c'è una volta al mese e c'è ancora in edicola se lo trovate, c'è un articolo bellissimo di Monica Lardner, che non so se la conoscete, è la responsabile italiana Robert Parker, è quella che, diciamo, una rivista i cui 100 centesimi valgono ancora qualcosa, e lei scrive che io dopo... tipo 50.000 assaggi di vino italiano, ho capito qual è l'aspetto speciale del vino italiano. Non è il gusto, non è l'insieme, lo chiama genius loci, per non usare la parola terroir, quindi è tutto quello che c'è intorno a un vino. Cioè l'Italia c'ha 600 vitigni e hanno tutti senso, perché intorno a ogni vitigno c'è la storia, c'è il cibo, c'è il piatto, c'è il comune, c'è il paesino che l'ha fatto crescere. Finché non capisci che un vitigno, un vino italiano è inscindibile da quello che c'è intorno non capisci il vino italiano. Il vino Bordeaux, Borgogna, Rodano sono tutti vini commerciali, cioè sono nel senso buono, nel senso nati per piacere e per essere venduti. Nessun vino italiano, tranne forse, non so, Bolgheri e qualche altro raro caso recente, nessun vino italiano nasce per essere commercializzato in giro per il mondo, spedito in Inghilterra, in Australia. La maggior parte dei nostri vini vengono creati per essere consumati all'osteria, per essere con gli amici. Quindi hanno proprio un DNA completamente diverso rispetto a quelli francesi con cui, diciamoci... E Monica fa questo articolo, non è l'unica cosa bella che dice la Monica Larne, che io dal punto di vista critico non stimo particolarmente, però lei è figlia di un grande produttore cinematografico. Vi ricordate, a proposito di vecchiezza, 20 di Gloria, una mega fiction, Visitors, qualcuno, ecco, suo babbo era il produttore di Visitors, di 20 di Gloria, quindi era un grande produttore di, oggi diremmo, serie TV, ma quando erano colossal. Ecco, lei è nata in questo mondo, ha vissuto a Roma, nata, frequentato tanto, lei c'ha anche una vigna in California, cioè la famiglia sta bene, però è una sensibilissima alle storie, ai racconti, prima ancora che al vino, e si è reso conto che quello che la appassiona, quello che in teoria chi si innamora del vino italiano lo compra per questo motivo, non perché più buono, più delicato, più profumato, più suadente, più elegante di un altro vino, ma perché porta un microcosmo dietro. Quindi quello che dico è un sommelier che esce dalla scuola ICE, c'ha davanti a sé un mondo di possibilità espressive enorme, perché dietro una qualsiasi bottiglia, di quelle chiaramente non di quelle fatte, ma ora io non sono parziale nei confronti del Tavernello, visto che ci ho lavorato insieme, no? Ma anche il Tavernello, quando ha fatto la pubblicità famosa, non quella dove c'ero io, ma quella che fa vedere tutti i contadini che portano il carro, più o meno realistico, però anche lì ha detto no, finché la gente vede il cartoccio, vedrà sempre il cartoccio. Facciamo vedere comunque c'è dentro dietro tante famiglie che conferiscono l'uva a queste cantine sociali. Ecco, anche lì loro hanno capito benissimo che la storia e l'intorno del vino è più importante del vino stesso. Questo c'è anche in Francia, c'è anche a Bordeaux, ma in realtà la prima cosa che ti portano avanti è proprio il gusto di quel vino, l'idea di quel vino. Quindi questo, in Italia, l'intrattenimento di un bicchiere di vino è potenzialmente infinito. Pensate alle ricette, pensate, ecco, quello, la cosa bella, io dico sempre, il corso di sommelier non serve molto dal punto di vista professionale del mondo, perché voi con il vostro diploma sommelier ICE, dal punto di vista professionale, non potete andare in un ristorante a Londra o a New York, cioè non, la preparazione non è quella, ma è proprio una preparazione da comunicatori, da raccontatori, da narratori di quello che sta intorno al vino. Da quel punto di vista lì, ma è quasi più una scuola di scrittori che una scuola di degustatori. Da questo punto di vista, questo può essere un pregio, può essere un difetto, ma di sicuro a me è servito tantissimo per cominciare a scrivere le storie intorno al vino. Cioè si parte dai profumi, si parte da quello che volete voi, però poi quello che è importante, che vince, e lo dice anche Monica Larner, è questo aspetto qua giù. Quindi, ritornando, non per parlare sempre di soldi, ma insomma, ecco, le aziende, in generale, ora io dico, pensate a una cantina di vino, ma pensate anche... Boh, anche alla Nike, anche alla qualsiasi altra azienda, ma anche un pizzicagnolo, anche uno che fa tondini e bulloni, comunque hanno magari soldi da investire e un po' devono investire, se è un'azienda e deve vendere deve un po' investire in comunicazione, spesso hanno soldi ma non sanno come intrattenere, chi produce una cosa raramente sa come far intrattenere qualcuno con quell'oggetto che produce, quindi nascono appunto le collaborazioni, quindi l'azienda dice vabbè chiamiamo qualcuno, come abbiamo visto prima, che faccia una storia del mio prodotto. Io sono stato, per esempio, Tavernello ha chiamato me, Luca, il vostro conterraneo, Luca Gardini, Pipero, Maccio Capatonda, ci ha fatto fare due spot in cui il Tavernello si vede, non si vede neanche, si vede nell'ultima scena, ma tutta la storia ruota intorno al Tavernello. E quindi loro praticamente sono fatto, hanno preso persone che hanno capacità di intrattenimento e l'hanno usato per vendere il loro prodotto o quantomeno veicolare i contenuti del loro prodotto. Quindi collaborazione, come abbiamo visto prima, è quando poi un influencer vi dice ok dammi 500 euro ti faccio tot post, tot storie, eccetera. In realtà, e da questo bisognerebbe distinguere un po' il miglio dall'olio, la maggior parte dei creator e degli influencer in realtà vende abbastanza fuffa, perché a parte questi follower, come abbiamo visto prima, in realtà quelli attivi sono sempre molto meno. In realtà, appunto, quello che vendono è un po' i soldi dei monopoli, perché in realtà sì, gli fanno vedere che c'è un po' di movimento, però nessuno va mai a controllare se quell'investimento ha portato veramente un aumento di vendita o anche solo di notorietà. Cioè, mi direte, ok, sì, Ferrari investe tanto nell'influencer, infatti Ferrari è molto famoso, ma probabilmente Ferrari sarebbe famoso indipendentemente dagli influencer che contatta, no? O tante aziende grosse di Prosecco o tante altre. Quindi il contenuto è molto sfuggente, quello che viene venduto da questi influencer. Proprio per quello è un mondo in cui ci si può provare a essere, e direi che alla lunga, ma molto alla lunga, parliamo di 2-3 anni, anche a volte 10, la coerenza e il fatto di scrivere, di essere preso sotto un pezzo che hanno proprio un metodo di giudizio e continuare a proporlo avanti, paga, ma molto molto alla lontana. Cioè, se io vi faccio il mio esempio, appunto, che mi sono messo in testa di scrivere tutti i giorni della mia vita, l'ho fatto, sono stato ripagato, però non so se ve l'augurerei. Di stare tutti i giorni, cioè, questo vuol dire che tipo stasera per andare a dormire io devo pubblicare qualcosa che parla di oggi, e oggi stamattina a pranzo per l'ufficio stampa qui, quell'altro, poi stasera va. Ecco, io non riesco a addormentarmi se non ho pubblicato, e quindi spero di farlo prima di arrivare a letto, ma a volte col telefonino davanti alla faccia perché devo scrivere qualcosa, ma questo è un problema mio e col mio psicologo. Ma in realtà, se siete persone che sono in grado di porsi gli obiettivi, questo può portare a risultati. Quindi, la credibilità del creator spesso non viene misurata. Qui parla del delitto perfetto, no? Questo è Gianluca Diegoli, un marketer molto bravo. Ma in effetti, produrre uno di questi video costa quasi nulla. Quasi nulla, insomma, perché il telefonino comunque costa, però diciamo che costa praticamente nulla, si vende al prezzo, ho 10.000 follower e te lo vendo per quello, e il risultato è poco misurabile. Quindi in realtà è un mondo di fufuer, però dove si può creare. Questo l'abbiamo già visto. Queste vado abbastanza veloce, però questo è per dirvi che in realtà, se voi volete intraprendere, io parlo di influencer, ma in generale persone che scrivono di vino nel loro diario, nel loro blog, nel loro sito, sulla pagina Facebook. Io non consiglio mai di sposare un solo social o un solo posto, perché io vedo tantissima gente che disperde scrivendo post su Facebook bellissimi, però avete mai provato a trovare quel post di Facebook e quella ragazza o quel ragazzo ha scritto bello 2 anni fa, ha scritto quella roba? Provate a cercarlo, non si trova, perché Facebook non è Google. Facebook vive hic et nunc, vive sul subito, non vive dell'archivio. Quindi se voi avete scritto cose bellissime su Facebook, cioè, è come scrivere sulla sabbia. Praticamente sì, lì per lì hanno fatto un bel effetto, però poi sostanzialmente vanno perdute. Quindi se scrivete qualcosa di bello, almeno abbiate l'accortezza di copiare e incollarlo da qualsiasi altra parte, nel vostro diario, nei vostri Google Docs, in un file Word, in un blog che avete, ecco, da qualsiasi altra parte. Ma attenzione, perché se vi fossilizzate sul social network, che dalla mattina alla sera può o chiudervi l'account. Ultimamente Instagram è un po' impazzito, no? Ha chiuso un po' di account in qua e in là. Ecco, se vi chiude l'account e non riuscite a ottenerlo, cioè, chi siete voi? Non è che siete il vostro profilo Instagram, no? Tipo alla Fight Club, non sei il tuo lavoro, non sei il tuo profilo Instagram. Oggi Brad Pitt direbbe così, direbbe Tyler Durden, direbbe non sei il tuo profilo Facebook. Insomma, però quasi. Cioè, se noi ci abbiamo investito tanto, quello diventiamo noi agli occhi del pubblico e di chi ci segue. Quindi, dicevo, gli influencer, o comunque chi scrive di vino su Instagram e su TikTok, hanno inventato questo, no? Hanno inventato un modo di parlare molto autentico o finto autentico, fatto di stories, fatto verticale e rettangolare. Mentre vi ricordate che fino a poco tempo fa la cosa più figa era il panoramico, il 16 noni, no? Tutti i televisori sono 16 noni, il cinema è 16 noni, ora la percentuale di persone che guarda roba in 16 noni è piccolissima, perché tutti guardano i video che nascono sui telefonini, e quindi c'hai questo televisore enorme bellissimo e ne guardi un pezzettino così. Multimediale, la musica, anche quello è stato, no? La musica oggi, se voi siete ambite a essere talenti musicali, a scrivere canzoni, è molto meno romantico di un tempo. Oggi mettete lì, fate un po' di basi, un po' di canzoni e sperate che qualcuno lo usi per i propri balletti su TikTok. Tante canzoni sono diventate famose perché sono state colonna sonora di alcuni balletti su TikTok. E non lo erano famose prima che qualcuno diceva: oh, senti bene questa musica, cos'è? Poi diventano ascoltate, ma prima diventano basi di qualche video. Quindi il fatto di entrare, mettere insieme foto, video, musica, balletto, cioè un bel concentrato di stimoli. La realtà, quindi cioè in realtà spesso e volentieri ci sono i filtri, ci sono gli aumenti, anche lì. Prima andava di moda, no? Tutto patinato, tutte, per esempio una cosa che succede molto più alle ragazze, ma in realtà anche a molti ragazzi, dopo i 40-50 anni tutti usano i filtri, no? O perlomeno la prima foto non va bene, la seconda, la terza, la quarta. Io con la mia ex ragazza ci litigavo tutte le sere perché da quando ho cominciato, infatti ci siamo lasciati dopo 6 mesi, ma ne potevo sopportare che al di là che stava tutto il tempo a farsi queste foto, o io devo farle, ovviamente non andava mai bene, ma poi faceva talmente tanta post-produzione, dicevo: ma guarda, questa non sei te. No, ma vedi, ma possiamo mi si vede le rughe? Sì, ho capito, ma però non sei te, cioè quella bambola di plastica lì, carina, ma vabbè, insomma, discussione così. Ma ecco, di sicuro prima andava di moda il patinato. Oggi, se chi di voi guarda su TikTok, in realtà va di moda lo scrauso. Cioè, siccome quell'essere iperpatinato ha creato tanta ansia, perché diceva: ma io non sono così magro, ho sempre avuto questo problema di essere un po' cicciotto, io non sarò mai così magro, quindi non mi fa una foto, se me la fa mi snellisco un pochino qua col Photoshop, oppure mi piano le righe o mi levo gli occhiali. Ecco, quello prima, oggi invece creava troppo ansia e quindi in realtà va di moda out of the bed, oppure insomma questo acqua e sapone, ma in realtà proprio a volte anche proprio sdruscito, quindi l'opposto di quello che era prima. Di sicuro, ecco una cosa importante, non ci resistono più le foto senza un adesivino, una scritta, un qualche cosa. Perché? Perché se anche il video c'ha un audio, la maggior parte di noi guarda il telefonino di nascosto mentre è al lavoro o è in bagno, così, e non vuol far sentire che lo sta facendo, quindi lo vede o con le cuffie o senza audio. Quindi se voi non scrivete quello che state dicendo, almeno riassunto nel video, nessuno sa che lo state dicendo. Quindi nel mondo del vino, se uno fa un video degustazione di un vino, sì, ci sono sottotitoli, ma già che ci siete, un piccolo riassuntino per non udenti, non volutamente udenti, dovreste metterlo. E capite bene che poi, ecco, dove siete, che sia un po' divertente, ritmato. Dici, ecco, insomma, per essere una cosa fatta così senza tempo, in realtà comincia a somigliare, non è una produzione televisiva, ma insomma comincia a essere un po' un impegno se deve essere fatto bene. Però per dire, vi faccio un esempio. Ora lei è attiva, l'ho conosciuta a Wine to Wine a Verona. Lei è una ragazza che ha Amanda McCrossin, che fa questi video bellini a morire, su, cioè, questi reel, e lei è diventata molto famosa appunto con questi, sono molto semplici, molto immediate, vediamo, e quello più famoso in cui è diventata famosa è quello in cui apre, l'avete studiato a cosa sommelier, come si apre una vecchia bottiglia di porto? L'avete studiato o l'avete approfondito? Forse qualche volta viene fatto. È una delle forme di servizio del vino più complicato che esistono. Ora, se la trovo, ve la faccio vedere. In pratica, il portong, presente, no? Praticamente si prende una tenaglia di ferro, si mette a roventa, si prende il collo della bottiglia, la si stringe, dopodiché con una piuma intinta nell'acqua ghiacciata si passa davanti, ecco. E lei ha fatto questo video in cui commenta, non lo fa nemmeno lei, e ha avuto un impatto enorme, e da quello è iniziato. Ma poi fa tutti questi video che sono molto carini, semplici, immediati. Vi faccio vedere per esempio, ecco questo. Ora non c'è l'audio, vedi? Vi dicevo, no? Vedi, lei fa finta di parlare con se stessa, lei un pochino qualche filtro lo usa, però in realtà qui spiega cos'è la Borgogna, mica facile spiegare la Borgogna, però vino nero, vedi che è una delle regioni più care, vedi, a proposito di gaming, i soldi che vanno fuori, che fanno bottiglia in mano, lei che si fa vedere laggiù che chiacchiera, dice anche cose in realtà approfondite, cioè non dice, non banalizza troppo il messaggio, però scrive un po' di testo, però in realtà quello che colpisce è il suo modo di, molto easy going, molto tranquillo, che non ti allontana, anzi ti fa venire male, dice vabbè allora se basta la prima bottiglia Borgogna così per capirlo, lo lega a una scena e ti dà uno spunto per passare una bella serata. Quindi dura neanche un minuto e vedi alla fine ci piazza quasi anche il commercial, no? Il fatto di vendere e trovarlo. E questo è un posto sponsorizzato. Ma questo lo sapete, ecco, questo lo sapete ora. In realtà l'avete seguito per un minuto e mezzo e alla fine in realtà era uno spot di un negozio di e-commerce che gli ha dato questa bottiglia. E lei oggi, qui ce n'ha 31.000, ma su TikTok, che adesso non riesco a mortarvelo qua giù, TikTok ce n'ha qualche, quasi un milione, tanti insomma. Quindi ecco, per dire, questo è quello, ora non è che dovete fare per forza come fa lei, però sicuramente lei c'ha un modo, ecco, questo è un altro aspetto, ora si avvicina, tutti vogliono champagne, vedi? Spiega, vedete che io non vi sto facendo vedere l'audio, ma in realtà si riesce in qualche modo, lei tutte le volte che dice qualche informazione la scrive e comunque riusciamo a capire le storie. Questa è un'intervista alla radio, insomma sono tutti video che ci vuole un pochino a produrli, non sono così, grazie. Vedi, sommelier sanno sempre quello quando uno è in difficoltà. E lei poi fa un podcast, quindi il suo in realtà è un piccolo ecosistema, un po' come un piccolo Gambero Rosso, no? Gambero Rosso c'ha la televisione, c'ha la rivista, c'ha gli eventi, è uguale, così lei fa i podcast, fa i video, organizza le serate. Ecco, questo per dirvi, lei è nata su TikTok e poi dopo su questo, chiaramente poi vedi bene. Le aziende toscane o comunque le aziende un pochino che spesso sono quelle un pochino più attente a questi fenomeni l'hanno già invitata a far assaggiare e volevo se c'era il portongo da qualche parte, ma insomma poi lo troverò. Quindi ecco, lei vabbè, lei è un tipo simpatico anche dal vivo, ma insomma è un'americanina anche bassina, insomma molto carina, simpatica alla mano ed è molto realistico, no? Di come questo cos'è, aspetta, non mi ricordo perché piange con giù. Ah sì, questo perché è una cosa pesante, quindi no, come vedete l'aspetto ludico, giocoso è sempre molto presente. Ma lei fa, non è che questa è una, non è che bisogna fare tutti come lei, ma è per farvi vedere che spesso si dice mondo del vino, no? Vino bisogna essere seri perché è un prodotto, ecco, insomma. In realtà se si vuole un po' uscire dalla comfort zone bisogna andare un po' incontro, questo ecco, gli influencer probabilmente dette oggi quando si presentano alle aziende hanno un media kit molto simile a quello che hanno le riviste. Se voi foste proprietari di una cantina, prima o poi vi arriverà l'offerta di fare una pubblicità su una rivista e sarà fatta quasi così, cioè vi dirà quante persone leggono, che ripartizione. Chiaramente è importante sapere che il 72% sono ragazze, perché nel vostro media mix vorrete raggiungere sia ragazze che ragazzi, ma non solo, di una certa età, qui c'è anche dove abitano, che quanti hanno, per esempio 72% 18-24 anni. Per il vino ci può interessare, ma anche no, cioè quasi nessuno a 18-24 beve vino perlomeno di qualità, però magari per il futuro, quindi devo decidere chi invitare nella mia cantina. Magari invito due o tre che parlano a pubblico un po' più alto, ma invitiamo anche lei, magari semino qualcosa per il futuro. Quindi questo è un esempio di cioè sono persone veramente che ci investono tanto in questo e sono a metà fra un testimonial e un canale televisivo, perché in realtà ognuno di loro trasforma la propria vita in un canale televisivo che le altre persone seguono. Quindi ma in realtà se io dovessi fare, cioè a me stesso, no? Il mio media kit, ma anche chiunque, ma anche Giorgio Melandri per dire, no? In realtà se io lo vedessi con gli occhi dell'azienda, quando guardo Giorgio lo vedo così, non con capelli lunghi così, ma lo vedo che il suo pubblico probabilmente è forse 50 e 50, forse più simile al mio, quindi forse un pochino più uomini che donne, c'ha un tot persone che lo vedono, normalmente scrive questo tipo di articoli e quindi posso essere interessante per una certa cartina, per una certa manifestazione. Ora parlo sempre di cantine di vino, ma immaginatevi enologica, no? Che deve scegliere chi invitare a parlare di un certo prodotto o per avere biglietto gratuito o per essere invitato a certe manifestazioni, quando guardano il vostro profilo deve essere abbastanza chiaro o voi vi proponete, dovete riuscire a dargli queste informazioni. Chi è che vi legge, chi è che sono i vostri amici, chi è che vi segue. Avete qualche domanda prima di... Infatti io quando comincio a parlare vado a lungo, ma se avete qualche domanda su questo, perché poi vi parlo di una cosa ancora un pochino più fantascientifica, però... Se avete qualche curiosità, perché appunto lo ripeto sempre: se vi piace il vino, l'esercizio di scriverne è una maniera migliore per dopo i concorsi, che anche quelli hanno palestra enorme, scrivere e descrivere un vino nelle vostre parole, perché un'altra critica che faccio spesso all'AIS è quella che ti dà una forma mentis molto forte, da cui in realtà i primi 2 anni dopo che sei finito i corsi te la devi levare di testa, cioè perdi 3 anni, o meglio investi 3 anni per avere quella idea e poi devi passare quasi altrettanto tempo per togliertela, perché devi sviluppare, cioè là si dà alcune basi, però poi nessuno che parla di vino abbastanza intenso, né di pie, né fa l'abbinamento cibo-vino con lo schemettino, né fa la scheda a punteggio usando coefficienti, no? Questi sono tutti strumenti che ci servono per imparare, ma una volta che abbiamo imparato il nostro stile deve venire fuori, cioè, quindi non dobbiamo parlare come tutti gli altri che escono dal corso, quella è la scuola, poi quando andiamo nel mondo reale ognuno deve trovare la sua strada e se una scuola funziona, e quella dell'AIS funziona secondo me molto molto bene, ognuno trova la sua espressione che è confacente al proprio modo di essere e a dove veicola quello che racconta.
Scusa, ho io una domanda.
Prego.
Ma in pratica, quindi, cioè, se un post di un influencer che ha un tot di followers viene pagato il tot, da chi?
Allora, dipende chi ha bisogno di vendere o far conoscere quel prodotto. Tipicamente la maggior parte dei wine influencer hanno come clienti cantine medio grandi che abbiano un budget da dare in comunicazione e che una parte dei soldi che darebbero a un giornale, a una rivista per farsi vedere lo danno a questo influencer, ma anche, non lo so, Vinitaly, anche, non lo so, per dire Enologica, questi sono, avete visto, ci sono sempre i media partner sono o invitati a partecipare alle manifestazioni oppure sono influencer e persone che vengono pagate per parlare nel proprio canali di quella manifestazione. Quindi se io seguo un certo one influencer, lui dice, oh, prossimo fine settimana sono a Merano, e dico, ah, guarda, c'è lui a Merano, effettivamente ganzo sto fine settimana. Ecco, io mi organizzo il mio trasferto in Alto Adige, pago il mio biglietto e vado a vedere Merano. Quindi in realtà chiunque abbia bisogno di vendere una manifestazione, un vino, un'esperienza in cantina, un wine tasting, una scena in un ristorante, la molteplicità dei soggetti sono ampie. Io stesso, spesso come lavoro, mi viene chiesto di creare una lista di influencer interessanti. Quindi a quel punto io sono influencer di influencer, cioè devo selezionare per la cantina o per la manifestazione o per un ufficio stampa o per un comune di appunto Cesena vuole fare una manifestazione di vino, vuole un'altra, dice l'ennesima, però una particolare e vuole farlo sui vini in anfora. E quindi magari chiede a me, dice, oh, ma te Andrea che ha scritto sui vini in anfora, chi mi consiglieresti? E io vado a scegliere gli influencer italiani e forestieri che scrivono più spesso, sono più appassionati di vini naturali e vini in anfora. Gli faccio la lista, dopodiché il comune decide sì, questo no, questo no, ho 10.000 euro e invito queste persone qua. Quindi è un po' un modo di... prima c'erano i media, no? I cosiddetti media, c'erano i giornali, le televisioni. Oggi giornali e televisioni hanno un ruolo molto più marginale della vita delle persone, perché il tempo delle persone è suddiviso nei canali di tutte queste persone. Quindi in realtà i clienti che comprano visibilità sui followers sono tantissimi. Cioè, come quelli che comprano visibilità su Chiara Ferragni, anche lì, quelli sono marchi della moda. Ma non solo, Chiara Ferragni riceve almeno 2 proposte al giorno da aziende di vino, solo che lei rifiuta. Cioè, aziende di vino che pagano volentieri 20, 30, 40, 50 mila euro per essere lì sopra. Ma in realtà lei rifiuta perché dice, io già non sono credibile accanto a una pizza, figuriamoci a un bicchiere di vino. Perché il vino non è healthy, nonostante tutti noi giureremmo il contrario, ma il vino fa male, c'è l'alcol, fa ingrassare, cioè tutto il contrario di quello che Chiara Ferragni rappresenta. Quindi è ovvio che lei non si farà mai vedere una bottiglia di vino, per quanto possano arrivare a dargli soldi. Questa è una bella lezione di coerenza, perché se voi recensite solo per dirti vini naturali, questa categoria abbastanza sfuggente di prodotti, una volta vi beccano in mano con un tignanello, o vi dicono, ah, ma allora vedi, sei un venduto, ah, ma che schifo, la roba industriale, bla bla bla. Ecco, anche lì creare e portare avanti una proprio, anche per quanto piccola, nicchia di persone che vi legge è molto importante. Ma un po' quello che fanno anche gli scrittori, prima ho parlato di Baricco, ma non lo so, Bruno Vespa, ogni anno il 15 novembre voi andate in libreria, all'Esselunga, andate alla COP, c'è il libro nuovo di Bruno Vespa, che contiene sempre un mix di un po' di nostalgia del fascismo, un po' di cose, un po' di retroscena strani, ma ecco, e tutti gli anni vende quei 20, 30, ecco, Bruno Vespa ha i suoi follower, sono milioni di follower, non ha un social, non ha Instagram, probabilmente nemmeno, però chiaramente sempre in TV. È molto simile al meccanismo TV. Sapete che la maggior parte di gente che va in TV in realtà non viene pagata per andare in TV, però il fatto che va in TV rende quella persona una celebrity, e poi questa qui può sfruttare la visibilità in TV per vendere altri prodotti. Addirittura qualche trasmissione televisiva funziona con gli ospiti che pagano per andare lì, un po' come certi piloti di Formula 1, no? Leclerc c'ha uno stipendio, ma dal 12° in giù. Ora c'era quel pilota russo, come si chiama, Mazepin, ma anche il pilota quello cinese che c'era quest'anno, loro non vanno uno stipendio, loro pagano per correre, non loro, i sponsor che supportano quel pilota pagano la scuderia per far correre quel pilota invece di un altro. Lo stesso, voi andate in TV, pagate magari per andare in TV o per andare su un certo canale per sembrare importanti e poi a vostra volta vendere. Quindi insomma è un meccanismo abbastanza ramificato, che quello che c'è stato di bello con internet, con i social, con la digitalizzazione, è che quello che prima era appannaggio di pochissimi oggi è alla portata di tutti. Cioè questi meccanismi che vi ho spiegato e che stiamo guardando di comunicazione sono sempre esistiti, solo che pochi andavano in TV, pochi scrivevano, pochi potevano un libro. Oggi insomma io penso qui dentro almeno un terzo di voi ha scritto un libro, un opuscolo, una brochure, quasi nessuno, bisogna farla apposta arrivare a 50 anni e non aver scritto nemmeno una bozza di libro, perché oggi tutti possono pubblicare qualcosa. Se lo volete, un editore ti stampa 1000 copie del tuo libro, è relativamente facile, di qualsiasi argomento, perché comunque si riesce a raggiungere, prima era impensabile, solo, insomma, ovviamente, anche solo la storia della Rowling, no? Tutti i suoi rifiuti, manoscritti, poi vabbè, sì, dai, pubblichiamo Harry Potter, vediamo che succede. Ecco, ma era tipo il 20° manoscritto che pubblicava, che spediva e nessuno la voleva. Così oggi, ecco, tutti scrivono e tanti anche poi vengono pubblicati. Il mercato è ampio, prima o poi, ecco, beccare il nuovo fenomeno. E questo è un passaggio un pochino più, leggermente più astruso, però secondo me interessante, perché fa capire un po' qual è il meccanismo. Perché adesso ho parlato spesso di vino, ma in realtà il sommelier spesso si trova a che fare anche con la ristorazione. Cioè spesso hanno a volte più soldi qualche ristorante, qualche cantina, oppure qualche grande gruppo, oppure ecco, in generale tutto l'oreca intende hotel, ristorante, catering, no? Col Covid, ma con l'assestamento dopo il Covid, si è assistito a che un hotel, un ristorante, un qualsiasi posto dove si va a mangiare in realtà non è più un luogo fisico, ma è più un processo che mette insieme diversi aspetti. Questo è faccio gli esempi in casa, questa è la nostra ribollita, noi siamo a Firenze, d'inverno si mangia ribollita, questo è il tavolo che abbiamo all'ingresso, nel, fra virgolette, nel bistrò, insomma nella parte davanti, questa è la nostra ribollita in delivery che durante il Covid portavamo in giro a casa a chi la richiedeva, questa è la nostra ribollita a Borgo Ignazia in Puglia, dove siamo stati ospiti per una settimana, cioè abbiamo insegnato laggiù a cucinare la ribollita e per una settimana hanno fatto le ricette toscane in Puglia al resort, e questa è, diciamo, la nostra ribollita contenuto TikTok. Praticamente il, questo è un altro esempio, questo è San Pellegrino che vende l'acqua insieme a alcuni ingredienti per farti un piatto gourmet, no? Questo è ristorazione? Ma qualcuno direbbe no. In realtà lo è, nel senso che c'è una ricetta creata da uno chef, ci sono degli ingredienti messi insieme, c'è un veicolo, c'è un'azienda che ti vende l'acqua, ma in realtà ti vende un'esperienza, ti vende un qualcosa e te a casa tua ti metti lì e lo puoi cucinare. Quindi questi sono altri esempi, per esempio in America tu ordini la Pepsi e dalla stessa app dove ordini una Pepsi dice: ma per caso vuoi anche un hamburger? Boh, pigio un hamburger. Ma vuoi anche un contorno? Portami anche un'insalata. La cosa grande è che ti arriva a casa la Pepsi dalla Pepsi, il panino da uno che fa panini e il contorno da un ortolano che ti porta la verdura. A te ti arriva un oggetto solo, ma in realtà ha messo in moto una vari attori che te li vedi tutti insieme, ma in realtà fanno parte di un sistema molto molto sfumato e particolare. Questo è un altro riguardo al gelato, non ve lo fra qualche anno il consumatore, noi che abbiamo fame e sete, ci troveremo a avere a disposizione, ma già ci sono, qualcuno che ci fa la spesa, dei negozi che non sono negozi nel senso che vado dentro e fa la spesa, ma semplicemente sono dei magazzini che assemblano della spesa e la spediscono. Oggi ci sono i corrieri, poi ci saranno i droni che ve li portano a mano. Lo stesso ci sono già ora delle dark kitchen, cioè delle cucine, dei ristoranti che non hanno tavoli, hanno solo cucine e uno sportello da cui escono i piatti. E spesso in queste cucine ci sono anche dei robot che assemblano i piatti invece degli umani. E in autonomia praticamente vi arrivano a casa prodotti anche elaborati e compositi, spesso in pochissimo tempo, lo fa Amazon, lo fa anche l'S Lunga, lo faranno sempre più, per adesso limitato magari a una città, ma con la modifica e la sistematizzazione dei magazzini robotici e l'uso, vado abbastanza avanti veloce ma non velocissimo, e i droni. Quindi in realtà se questo tutto a voi vi sembra strano, noi durante il Covid, la mia trattoria, ci siamo inventati la bistecca a domicilio. Ma come fai a portare la bistecca alla Fiorentina a domicilio? Abbiamo studiato un metodo per cui in pratica noi la cuociamo sulla nostra griglia, come se fosse una bistecca normale. La battiamo in positivo, mettiamo sotto vuoto, la refrigeriamo e la spediamo così. Le persone che la ricevono la possono scaldare o nel microonde, nel suo sacchetto, o a bagnomaria. Dopodiché la passano un minuto, ma nemmeno 30 secondi sulla griglia per riattivarla, ed è quasi, quasi buona come quella che avevamo da noi. Cioè, quindi noi abbiamo fatto esattamente questo processo, che non è solo Amazon, no? In teoria ogni ristorante può mettere a punto, poi il giorno dopo abbiamo lanciato questo qua giù, qualcuno ce l'ha chiesto da Firenze, ma ci è arrivato da Padova, da Venezia, da Roma, e io cioè avrei voluto... A Firenze abbiamo consigliato con i taxi, perché durante il Covid il Comune di Firenze ti faceva con 10 euro, ti metteva a disposizione i taxi, una tariffa agevolata per consegnare dove volevi. Quindi c'era uno che stava in Olanda, non poteva andare da sua mamma, quindi ha fatto avere la bistecca a casa sua, è arrivato il taxi, non ricordo più che campo, arriva davanti alla trattoria, prende il sacchettino e lo porta in centro a questa persona. Quindi ecco, questa roba giù sembra fantascienza, in realtà una volta la bistecca refrigerata io la posso spedire dove voglio. Poi faccio una partnership con un'azienda di vino, ci metto la bottiglia di vino e faccio l'esperienza della mia trattoria Burde, che insomma è una trattoria, l'esperienza Burde a casa tua. Quindi diciamo da una trattoria di paese oggi potrebbe diventare un servizio su scala quantomeno nazionale, ma se fosse un brand famoso, io ci continuo a sperare, fra un po' io sta roba a me posso mandarla anche a New York, non che parte dalla mia trattoria, ma ci avrò un 100 cottura nel New Jersey, da cui magari la canna è anche quasi più buona, e comunque gli arriva col bollino Burde, e l'esperienza con un po' di video, magari c'è anche il video mio fratello che è lo chef che gli racconta come fare a cucinarla. Cioè sono tutti, il Covid è stata una tragedia enorme, ma da questo punto di vista ci ha fatto fare come un fast forward di 50 anni, e per chi l'ha saputo vedere ha aperto una serie di possibilità enorme. Cioè la ristorazione oggi è questo, che poi noi decidiamo di non usarlo, un altro discorso, ma tuttora si può fare questo. E quando uno apre un ristorante, apre un qualsiasi qualcosa che ha a che fare con i locali, con l'intrattenimento, più che proprio solo col mangiare, questo schema è bene che ce l'abbia in mente, perché potrebbe tornargli utile. Queste sono slide nate in un contesto per una scuola a Trieste, però insomma mi piaceva farle vedere perché ci sono anche dei ricorsi storici, cioè il ristorante, la bottega, la gastronomia, l'enoteca sono un punto vendita, ma vendita in senso lato, cioè magari sono un punto in cui io vado, mi informo, chiacchiero, voglio sapere tutto di quel vino, il vitigno, chi lo fa, dov'è, però non è coincidente dove lo compro. Cioè magari lì mi informo, un po' come succede anche elettrodomestici, no? La maggior parte di noi, o delle scarpe, o dei... qualche anno fa, tipo a Ibiza, no? Rimasi colpito, tanti anni fa, no? 10, vabbè, insomma, per dirvi quando andavo a ballare a Ibiza. E c'era, andavo in negozi di dischi dove c'erano tutte le raccolte dei DJ e la gente faceva le foto per avere i nomi delle canzoni. E c'era scritto un euro a foto. Cioè te potevi fare la foto della lista delle canzoni, però la pagavi un euro. Perché tanto poi andavi a casa e te le scaricavi per conto tuo. Però il negozio di dischi dice, io che ci fo qua? Ti do la lista. Avete presente i negozi anche di scarpe che ti fanno pagare per provare le scarpe? E certo, perché se ti fanno pagare 5 euro per provare una scarpa, sapete che mediamente un negozio ci guadagna da un paio di scarpe che hanno 170 euro, ci guadagna 10. Quindi una volta l'ha fatto provare due volte, ci ha guadagnato quanto a vendere quella scarpa. Quindi quelli un pochino furbi, invece di lamentarsi che c'è internet e la gente compra online, ha messo su servizi che sopperiscono ai bisogni delle persone. Quindi il punto vendita è il punto dove ti informi, dove chiacchieri, dove poi magari l'acquisto lo fai da un'altra parte, quindi su Amazon, su quelli che sono specializzati a farti trovare il miglior prezzo. Poi in realtà, se voi ambite che le persone stiano un po' da voi, dovete cercare che il... dove voi uscite fuori, fateci caso, raramente andate a mangiare in un posto solo perché vi piace come fate a mangiare. La maggior parte uscite fuori sempre in quel posto perché vi trovate bene, perché c'è un parcheggio comodo, perché c'è una bella atmosfera, o perché fa fresco, fa caldo, ma il cibo in sé per sé spesso non è la molla che vi fa uscire di casa, spesso è proprio il fatto di far restare in un certo posto, e a maggior ragione un punto d'incontro. Io la mia trattoria è nata proprio come punto d'incontro. Noi lì a Peretola, siamo in periferia a Firenze, negli anni 50 era l'unico posto che c'era un televisore. La gente veniva lì, guardava la televisione, già che c'era un bicchiere di vino, una cosa, ma non che, però ecco, era un punto d'incontro. Quindi non è che, io non credo lo zio di mio nonno fosse praticamente esperto di marketing e di processi Horeca, però tutto questo oggi lo vediamo in maniera molto chiara, ma in realtà è sempre, il Covid ci ha fatto forse pensare che l'uomo potesse stare senza incontrarsi con gli altri simili. In realtà siamo animali sociali fatti un po' per mescolarsi, quindi magari non proprio per forza, non dobbiamo uscire per forza, ma quando usciamo scegliamo un punto che sia un punto di incontro, cioè un punto in cui ci sia dell'animazione, incontro persone simili a me e in cui a volte magari faccio in cui faccio anche acquisto e in cui rimango, ma non necessariamente. Oggi se pensate un po' a questo l'ho tolto queste slide, ma era per non incasinarvi, ma faccio l'esempio di Starbucks, no? Starbucks, soprattutto chi l'ha scoperto un po' all'estero, sì, in teoria nasce come posto per bere caffè, ma poi la gente va da Starbucks e fa tutto tranne bere caffè. La gente va da Starbucks per farsi vedere il computerino, scrive a caso, tanto magari anche spento, però si fa vedere impegnato, connesso, e poi si fa vedere appunto magari col biscottino, le ciabatte, dice vabbè ma questo è il mio ufficio, io esco qui, cioè è proprio, no, il nomade digitale che si fa vedere, però poi in realtà c'è anche caffè, sì è vero, vende anche caffè, ma Starbucks vende più, è un po' il pacchetto completo, no? L'incontro, lo status, e questo ovviamente loro sono in grado, e lo sapete che l'idea di Starbucks è venuta guardando un caffè, un bar italiano. Ora, come si passa dal bar italiano a Starbucks non si sa, però si vede che l'americano che ha visto un nostro bar si è immaginato Starbucks. Forse in realtà, se pensiamo a come funzionava il bar, ma voi qui ce l'avete ancora da voi, io li trovo spesso, cioè dove la gente veramente si trova, chiacchiera, non si telefonano, ma tanto si beccano al bar, magari è cambiata dimensione, sono cambiate le strade, ma la gente si incontra volentieri. Oh, hai visto, è passato Andrea, no, boh, passa dopo, vabbè, allora ritorno. Ecco, questi punti di incontro, se riescono a diventarlo, possono fare anche business interessanti, un po' come è successo a Starbucks. E un altro aspetto che volevo parlarvi è quello degli NFT, che ora vanno molto di moda, legati più o meno alle blockchain, ora sapete che prima o poi a tutti tocca pagare una parte di questi 10 miliardi di dollari che sono spariti in queste voragini di speculazione. Oggi no, ma fra 3-4 anni alcuni dei più grandi vini della Borgogna voi non li comprerete come una bottiglia, voi comprerete l'NFT corrispondente a questa bottiglia. Volete comprare Romanée Conti, Romanée Conti? Dice vabbè, vo' all'asta, tiro fuori 15, 18 mila, 20 mila euro quanto costa, per dire, siamo nel mondo della fantasia, e mi prendo la bottiglia. Ma in futuro queste bottiglie, soprattutto quelle dei domain più rari, praticamente non si muoveranno mai dalla cantina, verranno messi all'asta gli NFT, voi comprerete un certificato digitale che dice quel vino è vostro, quindi quel vino comparirà nella vostra cantina, nella vostra casetta del metaverso, comunque nel vostro portafoglio digitale, quindi la gente potrà vedere che voi ce l'avete, però questa bottiglia fisicamente non è a casa vostra, fisicamente è o in Francia o a Livorno in un Giorgio Gori dove c'è il più grande spedizionario italiano di vino, o in qualche cassaforte chissà dove. Nel momento in cui vorrete berla, voi attiverete questo NFT e qualcuno ve la porterà. Voi sarete a Hong Kong, sarete a New York, sarete a Teheran, sarete a Parigi, boh, non lo so dove sarete. Voi avete dato l'NFT e qualcuno vi ricapiterà la vostra bottiglia con tutta una serie di garanzie di sicurezza, perché oggi, parlando di Borgogna, una bottiglia su tre di grandi Borgogna è falsa, ma mano sul fuoco. Non, di nuovo, sempre poi alla fine Netflix manderò il conto, ma c'è un documentario su Netflix che parla proprio di questo Kuruvanian, questo falsario californiano che comprava tutti i vuoti delle bottiglie, riempiva con vino, le rilaccava e ha fatto milioni e milioni, e lui entrava nei circoli di collezionisti di vino e stappava, chiacchierava e poi faceva una quantità di falsi mostruosi. L'hanno beccato dopo tanti anni, perché l'hanno beccato perché ha fatto, mi sembra, un 64 di non so quale Chambertin di Ponceau, mi sembra ha fatto Mazzi Chambertin di Ponceau, che tipo 64 non l'aveva prodotto, e lui era talmente sicuro di se stesso che aveva falsificato una bottiglia che non era mai esistita, e quindi l'hanno beccato. C'era Ponceau, che mi sembra si chiamava Ponceau, che va in tribunale e dice no, io quell'anno il vino, il nostro domenio l'ha fatto, e quindi è stata la prova, la pistola fumante della falsificazione. E sono entrato in casa sua ed era una casa, fai conto, un piano di sotto, era grande più o meno così, ma con tutto ma roba molto artigianale, no? Cioè candele, colle, per staccare le etichette, riattaccarle, riempirle, c'era l'acca, era un laboratorio di falsificazione. Quindi ecco, gli NFT che oggi tanti ne parlano, eccetera, sono praticamente dei certificati digitali che dimostrano che quella bottiglia è vostra. Quindi anche su questi, questo ragazzo è straordinario, è sempre stato il mio idolo. Lui è figlio di un proprietario di una delle più grandi enoteche del Massachusetts, e lui ha fatto Wine Library TV, e ha fatto tipo 30.000 video su degustazioni di vino abbastanza buffe, particolari. Dice, ah, questo vino è minerale, e allora perché se lecco questo sasso non sa di Sauvignon, per dire, no? E prendeva il sasso, faceva cose abbastanza tipiche per gli americani, ma per il mondo del vino sembrava pazzo. E ora lui si occupa di appunto new business, coaching, insomma dovunque c'è un po' da... il prossimo anno apre questo Fly Fish Club, che è un ristorante di pesce, ma che in realtà puoi pagare solo con NFT. cioè pagherai con criptovalute con cui compri un NFT e l'NFT dà diritto a consumare una scena di pesce qua. Ma tutte queste catene hanno registrato una quantità enorme di brevetti di NFT, metaverso, eccetera. Quindi in realtà tutta la ristorazione, anche in realtà anche il vino si sta muovendo in questo mondo. Quindi è un mondo come sempre in movimento che ha bisogno di comunicazione. Qui parlo, metto insieme ristorazione e vino, ma non so chi di voi magari lavora nella ristorazione o ha a che fare, ma sono da questo punto di vista molto simili. C'è bisogno di scrivere, di parlare di vino, perché comunque vivono di emozioni. Le emozioni vanno suscitate, vanno fatte vivere, vanno fatte rivivere, hanno un contenuto informativo enorme, questo l'abbiamo visto. In qualche modo le emozioni devono essere veicolate. Può essere una battuta su TikTok, può essere un balletto, può essere un video serio, può essere... Io stesso ho prodotto una quantità di video mostruosi, io mi sa che se non sono a 30.000 quasi, perché dopo un po' uno perde conto, ma dal video in cui tipo esco tipo Ursula Andress dalla piscina e degusto una vernaccia San Gimignano a bordo vasca, che ha avuto un sacco di polemiche perché all'epoca c'avevo il tastevere al collo e tutti, ah ma come l'ice, ma come può permettere, non so, di fare sta roba, insomma queste cose un po', ecco, da quel video lì un po' in più sciomarelli ai video più seri, ai video di concorsi eccetera, però ecco in qualche modo vanno veicolati, e di volta in volta bisogna scegliere a chi comunicare. Sicuramente il modo in cui voi parlate di vino è adatto per un certo pubblico, ma è insopportabile per altri. Quello bisogna farci un po' la mano. Oggi, per esempio, io non so se voi conoscete Italian Wine Drunk Posting. A me mi stanno anche un po' sulle scatole, però per dire, loro o Poveri Sommelier, lo conoscete Poveri Sommelier? Non conoscete, chi lo conosce? Ah, ecco, per dire, Poveri Sommelier secondo me sono geniali. Loro hanno, a proposito di modi nuovi, no? Cioè, loro fanno i meme. I meme sapete che sono delle foto che prendono personaggi più o meno famosi, scene di film, gag, situation comedy, e li calano in un altro contesto. Questo per spiegare, no? Extra dry, extra brutto, qual è la differenza, no? Una suora allegra, cioè chiaramente qual è più seducente, qual è quello più intrigante. Ci sono poi questo è un personaggio che si è messo a dieta, un influencer di champagne, questo lo riconoscete, no? Questo, chissà dirmi che film è,
Batman il ritorno.
Bravo, vedi, qualcuno anche prima di vedere Bale. Allora, è chiaro. E fra l'altro questa scena è girata a Firenze, piazzale Michelangelo, al Caffè La Loggia. E quindi questa, per esempio, è un meme divertente eccetera, però guardate, è una pubblicità di Meregalli, cioè Meregalli ha pagato Poveri Sommelier, Meregalli che insomma 50 milioni di euro di fatturato, non è proprio l'ultimissima distributore, ha pagato Poveri Sommelier, loro dicono vabbè ci ha dato un tozzo di pane, in realtà probabilmente qualcosa un po' di più, per fare questa, però voi vi siete soffermati, abbiamo fatto battuta su Batman, e dopo, ah aspetta, già, ma è una pubblicità, quindi vedete come è fatto bene questo tipo di, e chiaramente loro alternano, questa ecco, questa loro hanno rielaborato quella laggiù, Rila a casa, bottiglie... Queste ovviamente anche le bottiglie 48, perché non esiste una bottiglia e fa schifo, no, sono tutte favolose, ma guarda almeno nella sepolta di qua eccetera. Ecco, quindi questo è un altro dei loro grandi nemici, questo vabbè l'ho fatto lì su Google più o meno, che poi sapete che quella lì è una fake news enorme, no? Cioè se qualcuno di voi è andato a seguire un po', in realtà non è mai esistito, però ecco, vedi come si fa presto a creare. E questo, vabbè, anche questo ovviamente Civil War, no? Cioè, ovviamente la botte piccola, la botte grande, Barolo, anche tempi di, insomma, di famose polemiche, chiaramente è uno scontro da Capitan America e Iron Man. Insomma, vabbè, questi sono molto... Anche questo è una pubblicità in cui mette insieme due champagne distribuiti da Meregalli e da Visconti 43 e fa vedere, ora bene, lo hanno Meregalli come sponsor, però vedete ogni tanto questo riguarda proprio il rapporto fra noi e voi, noi toscani e voi, effettivamente è bellina, no? Come idea, cioè nessuno si sente offeso, ma giustamente il a Montalcino è ovviamente più robusto, ma anche qui si capisce benissimo, no? Come descrivere questa differenza fra un Sangiovese e Montalcino in Romagna? In Romagna comunque sono più fruttati, dolci, rotondi, morbidi, a Montalcino c'è più tannino, più struttura, più importanza, più muscoli, cioè chiaramente questo è, direi, una cioè ci vuole, bisogna essere, cioè, bisogna conoscere la materia per fare e per far ridere ancora di più, cioè nel senso, questo è un team di ragazzi che questo, vabbè. Poi queste sono il vabbè, io mi ci metto, poi le guardo tutte, queste sono le reazioni, no, degli abbinamenti, no, chiaramente ora tra un po' a Natale tutti chiederanno dolce o secco lo spumante, non si fa a scegliere, perché vabbè, questi sono un esempio che il Giulio Ferrari per fare lo spritz, ma per dire Italian Wine Drunk Posting, loro sono un pochino più a volte un pochino più cattivelli. Ah beh sì, anche quello, questo è per esempio, questo è una scena andata a Vinitaly, no? E se guide del vino sono ancora utili, beh, lo chiederemo a chi queste guide le fa. Giustamente, infatti, sul palco c'erano solo chi fa queste guide, compresa l'ICE, e dice giustamente, mi sembra un po' assurdo, no, chiedere a loro. Poi questa è, vabbè, questo qua, No Dumps, qui prende in giro Wine News, no? Wine News penso lo leggete tutti, regoli, loro sono giornalisti classici che si sono adattati a social, ma come fa notare non proprio alla grande, perché alla fine, quindi negli articoli di là spesso li buttano pari pari, e chiaramente questo è un wrestler, no, che racconta i litigi eccetera. E questa, vabbè, la Frog dice Amorim è quella dei tappi, no? Che effettivamente, ecco, quando mi diceva chi sono i clienti e gli influencer, i produttori di tappi, per esempio, sono aziende che hanno, sono aziende enormi, cioè i tappi del mondo sono fatti da 3-4 aziende, non tante, quindi hanno molto interesse che o le aziende producono accessori o che producono bicchieri.
Ma per... in questo caso, scusa, per esempio, c'è tuo fratello che ha fatto con quel video che sì?
Sì.
Di visualizzazione. E cosa guadagnato con
quello? Ma per ora tanti, per ora 6.000 follower. In realtà a questo punto lui potrebbe fare un media kit in cui fa vedere che lui, oltre ad essere uno chef di una fattoria storica, è anche bravo a fare video e reel. Quindi se tu hai una pasticceria e vuoi che il tuo pan al cioccolato diventi famoso, lui potrebbe dirti che si inventa un altro gioco di, cioè potrebbe fare quel video lì in ritorno, che non avrà mai quelle visualizzazioni lì, però quando uno vede, cavolo, 15 milioni di follower, dice, ma forse questo qualcuno ci capisce. Lì tutto sta a quello che uno si aspetta, no? Expectation vs reality,
cioè, quindi deve aspettare che qualcuno
o si muove attivamente lui, cioè, allora, o stai lì e aspetti che qualcuno ti contatti, oppure a nastro, no? Sì, oppure o ti prendi un PR che ti... No, io e mio fratello abbiamo fatto, diciamo, spesso l'uno il PR dell'altro, ognuno nei suoi... Cioè, tutti e due, più o meno inconsapevolmente, abbiamo fatto la nostra strada. Però alla fine, essendo sotto la casa madre della nostra trattoria, alla fine questo ha permesso di... Io sul vino, lui sul cibo, ci siamo fatti ognuno le sue stories, ognuno... Poi, vabbè, lui poi è l'opposto, perché lui è palestrato, fisicato, sempre con tatuaggi, eccetera. Io non ho nemmeno un tatuaggio, non mi muovo quanto lui, non vado in palestra. Cioè, mentre lui è in palestra, io sono a assaggiare, fa degustazioni, quindi il risultato si vede. Ma, ecco, per dire... Però lui prende un pubblico completamente diverso da me. Quindi, insomma, però tutti e due, dove ci trovi? Da Burde. Quindi se ci vuoi conoscere l'uno o l'altro, gente fa, oh, ma certo, fratello, no, sono io. E lo stesso succede a lui. Quindi questo sono esempio di che comunque pubblicare contenuti di una certa costanza e abbastanza interessanti può essere utile indipendentemente da quello che fai. Cioè, quindi può essere... Se poi riesci a farlo coincidere con la tua attività è un altro, ancora meglio, ecco, diciamo. Poi dicevo qua, perché io ho una settimana che mi stanno facendo morbido, dov'è Italian? Qua. Che chiaramente su Drunk Posting c'è stato la questione del, una delle più grandi soddisfazioni della mia vita è quando mi hanno infilato in questo... Ah, questo, beh, piace tantissimo. Ho fatto recensione di Brunello Montalcino, no? Allora dice, vedi, produttori di Brunello arrabbiati per i voti troppo bassi, e c'è Patriota. Lettori dubbiosi per i voti troppo alti, e io nel mezzo, il fuoco incrociato, non so se avete seguito in Travino, c'è questa mega polemica che io ho detto l'anno 2018 a Montalcino non è granché, e poi in realtà i voti sembrano troppo alti, ho detto guarda non sono troppo alti, in realtà sono parametrati, ah ma allora è... so, veramente vi assicuro una qualità dalla visualizzazione del post su Montalcino è stata enorme, e la pubblicità a questo post è stata fatta non da noi ma anche qualcuno che ha usato i contenuti del nostro post per farci dei meme della situazione, quindi anche questo qua giù, questo per esempio è anche bellissimo, lo metterò nel curriculum, cioè, è la mia faccia sui Brunello 2018 che è un po' tranchante in effetti, mi sono reso conto che forse è stato un po' cattivo, ma in effetti non mi sono piaciuti. Ecco, questo per dirvi come ecco oggi la comunicazione del vino prende le strade più impensate, ma come la bellezza del vino è proprio di riuscire anche ad adattarsi, cioè soprattutto gli italiani nasciamo talmente permeati di vino che alla fine riusciamo a metterlo da tutte le parti e troviamo un modo sempre adatto di comunicarlo. Quindi scusate perché io perdo sempre, ah sì, più o meno ci siamo. Ecco, vi dico, se voi decidete stasera, probabilmente vi ho fatto passare la voglia, il mio obiettivo è quello, quindi se vi è passata la voglia ce l'ho fatta, quindi mettetevi all'anima di capire subito a chi volete arrivare senza fossilizzarvi, perché io quando ho iniziato a scrivere pensavo di rivolgermi a alcune persone, in realtà poi me ne sono venute dietro altre, ma chi sono io per decidere? Chi mi legge, per uno scrittore, chiunque legga ha il massimo rispetto e riconoscenza. Tanta gente viene a me in trattoria e mi dice ah, ma io ti seguo tempo, e dico sempre hai tanto tempo da perdere, perché io scrivo un sacco, se leggi tutto quello, beato te. Ecco, quindi stabiliamo a chi vogliamo arrivare. Può essere la mia famiglia, può essere la mia classe, può essere i miei colleghi, ex colleghi di corso, può essere la mia delegazione, può essere chi volete voi. Come arrivarci? Cioè, quindi quali sono i canali su cui mi muovo? Come stabiliamo degli obiettivi che non è detto siano quelli di scrivere qualcosa ogni giorno, però aiuta. Se non siete abituati a scrivere, ogni cosa che assaggiate, foto e 5 righe di descrizione. Vi assicuro, questo lo dice anche il vate Stephen King, se leggete la sua autobiografia On Writing, lui scrive che io sì, sarò anche bravino, ma in realtà io ho sempre scritto dalla mattina alla sera tutti i giorni della mia vita. Quindi lui si piazza lì la mattina alle 9, dà l'idea di uno abbastanza metodico, ecco, si piazza lì e non si alza finché non ha scritto 4 ore, roba bella, roba brutta, non importa, lui scrive per 4 ore, mangia, chiacchiera, sotto fa la giratina al cane e poi scrive altre 4 ore e poi va a dormire, e tutto questo crea i peggiori incubi del mondo, ma il metodo ci vuole, quindi se non siete persone che sanno regolarvi e darvi una, è, diciamo, potete scrivere di vino ma non raggiungerete certi i 15 milioni con un video così, non vengono spesso per caso. Come arrivarci, quindi, ok? Lo stile, ecco, anche qui, lo stile può essere quello che vi si aspetta da voi, tutti vi vedono come una persona dinamica sportiva, però può darsi anche lo stile, non mi piaccia quello, quindi potrebbe essere divertente anche provare a essere un'altra persona, fare un po' di gioco di ruolo, quindi lo stile però è importante. Cos'è che non viene mai usato nel mondo del vino? Cos'è che le persone un po'... questa storia dei meme esistono da 20 anni, nel mondo del vino esistono da pochissimo, perché finora non c'era nessuno che... Adesso tutti si divertono a farli, anche perché ora esistono dei generatori di meme che in un attimo si riescono a fare. Scelta del mezzo, anche qui, dove scrivere? Cioè nessuno vi obbliga a usare TikTok, se vi dicessi di aprire un canale vi converrebbe aprire su TikTok, ma TikTok ora è al suo apice, da qui a un anno, magari fra 2 anni non esiste più, TikTok è cinese, da domani l'Europa potrebbe dire che TikTok si cancella, non può esistere come stanno facendo gli Stati, quindi cioè, ci sono dietro questi strumenti alcune dinamiche che non dipendono da voi, quindi scegliete il mezzo, ma scegliete magari più di uno per avere un po' di lo stesso. A chi lo comunicate? Il pubblico può essere vario diverso, nazionale e internazionale, potete scrivere in italiano, potete scrivere in inglese, potete scrivere, insomma, quello, potete anche non scrivere proprio, potete usare solo emoji, c'è chi descrive gli vini, anche sì, sempre Giovanni è su Wine Surfer, Carlo Macchi qualche tempo fa, invece di scrivere punteggi dei vini, mettevano dei pittogrammi. Non ha avuto molto successo, ma è stato interessante per vedere che del vino si può scrivere anche in maniera un po' particolare. Che livello di conoscenza, anche solo mettersi a fare un po' i maestrini, cioè insegnare due o tre piccole pillole di vino, se lo fate in maniera divertente può essere interessante, perché non tutti hanno voglia, tempo, soldi per iscriversi a un corso sommelier. Oppure magari gente comincia a seguire voi e poi gli viene voglia di iscriversi al corso sommelier. Quando c'ero io, la mia delegazione mi ha fatto verde, perché dice: ma come te vai a insegnare, vai a fare i video, registri le cose, ma guarda, tu non puoi farlo, eh. Cioè, mi hanno rotto i coglioni, hanno sfinimento, perché finché non ho smesso, perché dice gli rubavo il mestiere. Però guardate, ma in realtà vi porto più gente, però all'epoca non c'era verso. Uno dei primi podcast l'avevo provato a fare per Ice Toscana, che magari vi sembrerà una delegazione, una regione molto all'avanguardia, in realtà sono molto molto conservatori, immaginatevi 15 anni fa. Però ecco, molti influencer, il mio amico Stefano Quaglierini c'ha 150.000 follower, lui è enologo e nei suoi video fa proprio lezioni di enologia e c'ha quindi non sono video bischerini, fa anche video in cui lancia l'opinione in giro perché lancia il vino, no? Si bagna, fa i bagni, però fa anche quelli un po' più seri e anch'io me li guardo perché le cose le spiega benissimo. Oggi appunto il vostro pubblico è tantissimo. Questo per esempio è un esempio di un progetto che sicuramente non aveva successo, ma che prova a descrivere un vino usando una scheda di simboletti invece che parole. Qual è il problema? Che i simboli noi pensiamo che siano univoci, in realtà, così come quando le faccine, no? Gli smile, spesso e volentieri ci sembra che pianga, in realtà sta ridendo, oppure ci sembra ironico, in realtà è arrabbiato. E poi già fra italiani non ci si capisce, se poi andiamo all'estero la confusione è enorme. Se voi siete abituati, questo è l'ultimo concetto che volevo darvi oggi, poi vi libero. Ci si fa tante domande oggi, no? Il vecchio e nuovi media, c'è la carta stampata, c'è il racconto che vi ha fatto Giorgio, ci sono sicuramente modelli della carta che sono sostenibili. Oggi vanno le fanzine. Il mio collega di Intravino, Jacopo Consater, ha lanciato Verticale, un magazine che esce ogni 3 mesi. Non so chi di voi è abbonato qua. Ecco, vedi, ce l'abbiamo, glielo dico, Jacopo sarà felicissimo. Sabato a Perugia presenta il prossimo numero. Visto molto low tech, ma in realtà la carta è di un colore preciso, spessore, contiene 5 degustazioni verticali di vini per la maggior parte sconosciuti, quindi non i soliti Verticale Tignanello di Sassicaia che ormai li trovate ovunque, no, vini naturali, ma non solo, in edizione c'è una Verticale di 20 di 10 annate di un rosato umbro, cioè, ma vino che ha una certa interesse particolare, scritto bene. Ecco, quello è un progetto editoriale che chiaramente Jacopo non ci diventa ricco, ma nemmeno ci perde, cioè, e si crea un suo zoccolo duro. Ed è un qualcosa di cartaceo, senza pubblicità, nato nel 2021. Cioè, quindi non è che la carta editoria è morta per forza, anzi, un po' come gli LP, no? Quando sono arrivati gli MP3, nessuno pensava ci fosse posto al mondo per gli LP. Gli LP oggi vendono più dei CD. Il vecchio LP stampato, cose eccetera, io lo vedo anche ai miei figlioli, che per fortuna ascoltano metal come me, quando hanno visto, e sono convertiti quando hanno visto le mie collezioni di LP degli Iron Maiden, con le copertine belle, con i mostriciattoli enormi, ah bellissimo, stupendo, babbo, meraviglia, e quindi ora me li porto ai concerti, li ho plagiati con gli LP, non certo con i CD, loro gli metto un CD in mano e dicono, cos'è? Cioè, è paradossale, la generazione Z gli mette un CD in mano e dice, bruh. Del resto, questo computer è abbastanza vecchio, ma non c'ha lettore CD, nessun computer ha lettore CD. La televisione streaming, che cosa serve il lettore CD? Tutti noi abbiamo, io ho archiviato un sacco di CD e messo anche le foto sui CD-ROM, che ce ne facciamo? Nulla. Ecco, per dirvi come cambiano, quindi l'analogico acquisisce un altro lavoro che poteste fare, se non di scrittori, potrebbe essere lavorare nel mondo del PR, no? Nel PR advertising, cioè essere quelle persone che fanno la consulenza alle cantine per chiamare altri giornalisti, altri influencer, quindi quella, spesso questi lo fanno alcuni proprio giornalisti che fanno come lavoro gli uffici stampa, ma non è detto, potreste essere addetti alla comunicazione di cantine, di manifestazioni, di ristoranti, di catene, questo è un altro lavoro che i sommelier fanno molto bene, il fatto di riuscire a programmare quella che è la comunicazione di una cantina, di un consorzio. E un altro aspetto che oggi, sempre a proposito della fantascienza, questa è la prima copertina al mondo fatta da un'intelligenza artificiale. Questo è un comando dato a DALL-E, che è un algoritmo, cioè un software che voi scrivete quello che volete che vi disegni e lui ve lo disegna. Quella là invece è la prima degustazione di vino fatta dall'intelligenza artificiale su una mia descrizione. Vabbè, non so se è la prima in assoluto, ma sicuramente la prima, una delle prime. Io era un Mouton Rothschild del 96, quindi insomma una bottiglia nemmeno buonissima, però insomma l'ho scritta, l'ho mandata a questo programma e 10 secondi dopo mi ha mandato quella lì. Quella è la sua interpretazione, la mia descrizione di quel vino. Quindi pensate oggi che insomma la comunicazione del vino cosa può essere? Una serie di comandi dati all'intelligenza artificiale che disegna per voi quello che avete scritto. Quindi poi domandiamoci, questo qua giù esprime quel Mouton Rothschild? Boh, forse sì, forse no, magari può sembrare un po' inquietante, un po' minacciosa, però in realtà a volte questo è comunque un altro modo di scrivere. Oggi come oggi io c'ho, in realtà lo uso solo per finta, ma con un mio amico programmatore ho fatto un generatore automatico di note di degustazione. Sul mio blog c'ho, lo metto lì in bella evidenza, tu spingi a caso e lui ti mette insieme una serie di parole delle mie degustazioni e alcune di Armando Castagno e viene fuori delle descrizioni dei vini bellissime che le aggiusti un po' e si adattano diciamo all'80% dei vini che ci sono. Quindi quando sono un po' in crisi pigio e vedo ma sì, beh, cambia un po' il colore, no, è inquietante questo punto di vista, quello che il mestiere di scrittore di vino in realtà come tutti i mestieri è può essere tranquillamente rimpiazzato tra l'intelligenza artificiale da un all'altro. Di posti di lavoro al riparo dall'intelligenza artificiale ce ne sono pochissimi che non abbiano a che fare con il lato psicologico, assistenziale, sociale, emotivo. Quasi tutto il resto è praticamente soppiantabile dall'intelligenza artificiale. Questo è quello che ho scritto, no? Red and Black Fruit, China Calissaia, Cola, Incenso, Caffè Africano, tutta questa roba giù e lui ecco mi ha fatto questi disegni qua. In effetti ci ha dato abbastanza, cioè perlomeno quello che mi ha fatto un po' impressione è che rende l'idea, vabbè magari ho sbagliato bicchiere, però io non glielo faccio notare, i presenti artificiali sono un po' suscettibili, ma di sicuro ha capito innanzitutto che si trattava di vino, perché sì, parlo di sip, però io gli ho mandato questo, che era vino non gliel'ho detto, se l'ha immaginato probabilmente mettendo insieme queste cose, più ha preso alcuni elementi, li ha disegnati, altri li ha messi lì, però quello mi ha fatto impressione che effettivamente l'immagine che avevo in testa io di quel Mouton Rothschild era qualcosa di molto simile, che non è che proprio quindi vedete come il racconto del vino può passare attraverso varie modalità. Questo è giusto per darvi un po' l'idea di quanto viene prodotto ogni minuto nel mondo di contenuti, ce ne sono diversi tipi, ci sono anche delle statistiche in tempo reale, per farvi l'idea, quando si diceva che internet era full, no? Nel 96 mi fa un po' ridere perché un minuto dopo era, se era full, ecco, un minuto dopo c'era il quadruplo dell'informazione, però ecco, qua dentro in realtà ci stanno anche i vostri contenuti, ci stanno anche Strava per dire che misura le vostre camminate, le vostre corse, le vostre attività fisica. Su Strava io posso andare a segnalare a chi corre, devo andare a rifocillare, a bere un certo bicchiere di vino, una bottiglia d'acqua, un bar, e quindi anche lì potrebbe essere un contenuto che in qualche modo io sto facendo attività fisica ma qualcuno mi segnala dove andare, e ce ne sono tantissime, molti di questi qui nemmeno uno sa cosa sono. Discord per esempio, ho scoperto i miei figlioli ci stanno mezza giornata, mio figlio grande ci gioca Dungeons and Dragons con i suoi amici americani, a un certo punto sparisce e va appunto a giocare ai giochi di ruolo su questa chat vocale un po' particolare, e boh, non lo so, sempre meglio che, non so, andare a rubare sarà, ma ecco, sta 3 ore lì a discutere, parlare, e eccetera. Volevo farvi vedere un'altra cosa, che ecco appunto i social si stanno un po' andando a finire, per esempio questi qua, anch'io mi sono messo, questi sono tutti social che oggi sono considerati fighi, in crescita. Quindi quando dicevo che TikTok, Instagram, ecco, invece cominciate magari a guardare qualcuno di questi. Questi sono tutti social network che in questo momento stanno raccogliendo milioni di dollari di finanziamento per forse quello che sentito nominare Be Real, che anche TikTok ha fatto la sua versione. Praticamente è quello che a un certo punto anche ora vi dice: fatti una foto e pubblicala entro 30 secondi. Quindi in pratica si chiama Be Real perché invece di fare la foto patinata in un posto figo e fai vedere la gente solo quando sei in un posto bello, devi rispondere al momento dove sei. Sei in bagno, sei a ascoltare uno che ti racconta questa cosa, sei in macchina, ti fai la foto. E quindi le persone, appunto, vi dicevo, no, l'opposto del patinato, l'essere reale, capire veramente dove sei. Poi c'è, per esempio, questo è un social network con i meme, in cui la gente si scambia i meme, parla con i meme. Questo To Me è gli ologrammi, social network e gli ologrammi, aspetta, mi ci vuole un po' anche a me a capire. Ma ci sono quelli Mirpo, interessante, che è tutta una serie di ricette. Dice: vabbè, ci sono anche sul giallo zafferano arancera. Sì, però qua giù in realtà ognuno ha un profilo dove c'ha le ricette, quindi ti scambi consigli, ti scambi liste della spesa, ti trovi per cucinare insieme. Cioè, in realtà il mondo social network probabilmente siamo, come si diceva prima, alla fine dell'inizio della socialità sul web. Il famoso web 3 probabilmente sta nascendo ora. Quindi fra 5 anni non esisterà più Facebook, esisterà più Instagram, Zuckerberg sarà tornato a zappare patate e ci saranno altri social dove probabilmente, spero, ci sarà bisogno di parlare di vino, perché tu stai parlando di ricette, ma che, cioè, ci vuoi mettere un bicchiere di vino adatto a questa vellutata di zucca? E questi ologrammi li vogliamo solo fare, li vogliamo far bere qualcosa. Be Real, prima o poi una foto di uno beve un bicchiere di vino ci sarà. Ecco, le nicchie sono tantissime. Quindi quello che è importante, questo è quello un po' folle, io ho 2 anni che ho gli occhiali di Facebook e io sono tipo curioso, quindi metto lì e ci ho provato in tutti i modi, eppure dovrebbe essere figo, ma non mi ci appassiono. Cioè, questi, la realtà virtuale è fighissima, però ancora le applicazioni sono molto molto questo è Roblox, forse anche di voi c'ha qualche è una specie di Fortnite in cui voi avete un avatar così che gira in un mondo, per dire, è una specie di giochino, sono mini giochi, ma per dire Gucci ci ha fatto un quartiere. E di nuovo, dove ci va la moda, prima o poi ci va il vino. Infatti Tuorlo, che è un magazine, andate a vederlo su Instagram, un magazine di parla di cibo e vino, solo che fa solo video, il magazine solo video, molto bellino, ha fatto la propria casa qua sopra. Quindi magari questi sono ragazzini un po' troppo giovani, ma magari ci vedono appunto una dove si parla di cibo, entrano dentro, interagiscono, guardano e trovano l'archivio dei video di questo, che sono su Instagram, però loro li vivono in questo mondo metaverso di Roblox. Vinofila l'ha sviluppato il mio amico, è una specie di vinitale virtuale in cui girati con l'avatar e ci sono i video, conferenze, altre cose. Io ci ho presentato il mio libro sui sigari, c'era 2 persone. Quindi, cioè, vabbè, non, tanto a volte fare presentazioni, io ho presentato un sacco di volte i miei libri, mi sono trovato di fronte a farla anche a una persona sola. E quindi qui c'era 2, mi sembra già un risultato enorme, visto che nel metaverso non c'è nessuno. Però ecco, per dire, questi sono abbastanza desolanti per ora i metaversi, non è detto che siano in futuro, non è detto lo saranno mai. Però di nuovo, anche qui il vino può dire la sua. Questo è un progetto che abbiamo fatto con la mia trattoria. In realtà su 300 esemplari abbiamo venduti solo 2, quindi in realtà non è stato un successo grandissimo, però in realtà era ganzo. Praticamente tu compravi per 150 euro un NFT, che era questo qui che vedete, cioè di Biscalkin, un autore famoso, probabilmente avete visto qualche suo disegno. Oltre all'NFT di questo qui, che c'era solo 300, tu avevi lo potevi spendere quando volevi l'NFT in una cena nel mio ristorante o altri ristoranti con la bistecca. Avevi una bottiglia di vino nel circuito Italian Wine Crypto Bank, quindi anche questa è legata agli NFT. Ricevevi un libro e un abbonamento a una rivista. Quindi in realtà era abbastanza. In più avevi la possibilità di collezionare questo NFT, quindi legava turismo, vino, bistecca, probabilmente un po' troppo avanti con i tempi, ma a me come sempre mi piace provare le cose e smaterializzare le esperienze per renderle più globali e più importanti. Questo, quindi qui ci leghi il vino, ci leghi il cibo, ci leghi quello che dico sempre. Anche questo è un riferimento nerd, per chi conosce la Guida Galattica, la sostoppista, chi l'ha letto? Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to Galaxy. Oh, vedi, c'è sempre uno, statisticamente lo becco, meno male. E questa è la copertina della Guida Galattica da sostoppisti, che, come dice il nome, è una guida che vi serve per andare in giro per l'universo e contiene tante informazioni utili, come quella che dovete andare in giro sempre con un asciugamano per sembrare fighi nell'universo. Il libro, non vi rovino una sorpresa, vi spiega perché. No, il Don't Panic è dovuto a questo, che in realtà quello che assistiamo in tutti questo, e concludo, è qua, in tutti questi social, metaverso, NFT, questo grande calderone che spero di aver fatto grandissima confusione, quello che si assiste è la remediation, non nel senso di qualcosa che rimedia, ma i media che ritornano, cioè qualcosa di vecchio, antico, come la scrittura di vino, che è uno degli esercizi di stile di scrittura più antichi dell'uomo, tornano in maniera nuova, ma in realtà le basi sono sempre le stesse. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se voi sapete conoscere il vino, sapete descrivere un vino, e del resto la scuola ICE serve anche a quello, a voi non interessa che ci sia birria, Facebook, Instagram, TikTok o OnlyFans. L'importante è che voi sappiate la materia. Quindi se voi, il mio professore di filosofia direbbe rem tene verba sequentur, no? Quindi se tu hai il concetto, lo afferri bene, hai capito un vino, non importa come lo descrivi, lo puoi descrivere con un video, con un balletto, con una foto, con un poema, ma alla fine il messaggio passerà. L'esempio qui, vabbè, Fanta Sanremo, non so chi voi l'ha fatto, io sono grande appassionato di cose nazionali popolari. A Sanremo potevi fare la tua squadra come se fosse il fantacalcio, ti prendevi e prendevi più punti in base a quello che facevano, cioè se cascavano dal palco, se sbagliavano, se dicevano alcune parole, insomma era divertentissimo, e la gente ha ricominciato a vedere Sanremo perché c'era Fanta Sanremo, non perché ne fregavano Sanremo, ma perché era intrattenimento, gamification, perché si sono inventato un giochino da giocare col telefonino, quindi in teoria tecnologico, che però ti portava a rivalutare una cosa che è nata con Gigliola Cinquetti, adesso mi ricordo quando è la, insomma negli anni 50, gli anni 60. Quindi pensate come alla fine, se conosci i meccanismi di base della comunicazione, tutto quello che è social, internet, network, non deve spaventare, men che mai deve spaventare un sommelier che esce da un corso ICE, che si è confrontato sull'essenza intima del vino. L'esposizione viene e verrà in base a quello su cui voi vi trovate meglio, ma l'importante è avere appunto la conoscenza del gusto e la bellezza del vino dentro di voi. Beh, wow. Grazie. Com'è? Perché?
Fiotole.
Ah, ma io sì, ma io porto sempre un sacco di gente con me, ragazzi. Sapete, ma non dovete avere sonno, dovete avere un sacco di tempo, ma comunque in realtà resistono pochissimo, perché davvero, allora, ne ho avuti tanti, eh. Però la maggior parte dicevo, guarda, allora da qui a tutti i giorni mi mandi quello che assaggi e me lo scrivi. Uno, due, tre giorni, al quarto giorno smetto di mandarmi roba. Ho detto, ma che hai bevuto niente? Sì, ma non ho avuto tempo. Ascolta, guarda, non ho ricette magiche. Sudore e traspirazione, cioè il genio, no? 1% ispirazione, 99% traspirazione. Quindi scrivere, approfondire, confrontarsi, cioè la ricetta è quella. Poi, prima o poi, il pane al cioccolato capita a tutti. L'importante è arrivare al pane al cioccolato pronti.
Ho trovato una pastiglia che fa da sponsor con 100.000 risoluzioni. La regina Massavi dice, vabbè, io voglio digitare il tuo pane al cioccolato. Bene, altre domande? No. Bene, ora scrivete un pezzo su questa serata, domande sempre al CGR che faccio la smania.it, poi Giovanni penserà a filtrare il tutto e fare cose. E poi iniziate a pensare, perché così vedete, che c'è quattro lezioni.